Entra in campo con Team Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team.
Questo programma è offerto da
Costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione. Monoblocchi per zona cottura, lavello, frigorifero o congelatore, lavastoviglie da 45 centimetri, con trasporto e montaggio. Finalmente qui li scegliete voi. Facciamo i conti? Porti via più monti tu uguale prezzi d'ingrosso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, angolo di Lucento, Torino.
Da 20 e 47 di domenica 1 dicembre 2019 siete collegati con la trattoria da Gigino lo Zozzone, perché abbiamo non ti stanno vedendo fortunatamente, Opi. Adesso un attimo che ti collego la cuffia, perché ho di fianco a me Opi che sta mangiando, quindi una volta che arriva in anticipo in tempo per la partita, però è perché ha la pizza, non per altri motivi naturalmente. Comunque adesso colleghiamo il tutto e lo facciamo parlare, anche se manca lo splitter, che dovrebbe essere da queste parti, mentre intanto comincia la partita tra Verona e Roma, con Verona e Roma ovviamente ferme sullo 0-0. Si gioca da 10 secondi circa nel corso del primo tempo, punteggio di 0-0. Manca lo splitter, che non so che fine abbia fatto, perché ed è un problema, perché se non abbiamo lo splitter, purtroppo non riuscirò a far parlare Opi per tutta la partita. Vabbè, adesso sbucare, non è che magari ce l'hai di sotto. No, non credo, non è di sotto. Vabbè, comunque adesso sistemiamo. Un attimo solo di pazienza e sistemiamo
Fumble! Dai!
Cosa c'è Gianluca? Fumble.
Una partita bellissima.
Stai guardando la partita sbagliata, se dici fumble, naturalmente. Tra l'altro piove che Dio la manda a Verona, però si dovrebbe riuscire a giocare abbastanza comodamente questa sera allo stadio Bentegodi. Buonasera, sì. Buonasera Gianluca.
Possono giocare anche qua. Buonasera, vabbè.
Come, scusi?
Verona passerà a Napoli in classifica, va bene.
Vabbè, vediamo, non è detto, la partita è appena iniziata, diamo il tempo praticamente alla partita di svilupparsi, poi naturalmente vedremo quello che accadrà questa sera.
Informazioni sulla Roma, che è arrivato il tacchino.
Sì?
Del test igienico, ragazzi.
No, non ho capito assolutamente niente, perché mi è anche crashata la regia, vai.
Che purtroppo degli agenti sullo spogliatoio da Roma che mi hanno detto che il tacchino del testaccio non l'ha digerito, quindi stasera dura.
Ma non ci sono, ma al tacchino tu dici il presidente, perché giocatori americani in campo non ce ne sono nella Roma, quindi è un po'...
Comunicato della Roma, appunto. Abbiamo mangiato il tacchino del testaccio preparato dal robbiere, da e chi? Non si è ancora digerito.
Ho capito, va bene. Allora, si gioca...
Il robbiere, quello che giocava al Foggia negli anni 70, chiamato anche Scalzato.
Ho capito.
Che te levava le scarpe coi falli.
Va bene, ok, va benissimo, grazie. Grazie al comunicato della Roma. Tra poco leggeremo le formazioni delle squadre che sono in questo momento all'interno del terreno di gioco. Un attimo che rientriamo anche in diretta video su Twitch, perché in questo momento, come detto, siamo fuori perché è crashata la nostra regia, ma adesso riusciamo a recuperare tutto quanto, pianin pianino, eccoci qua, eccoci qui, perfetto, siamo di nuovo in diretta su Twitch, o meglio, lo saremo tra qualche istante appena, eccoci qui, è arrivato anche il segnale video. Attacca intanto la Roma con il pallone, non riesce a gestire la schermata, evidentemente, va bene, questa sera purtroppo non... Mi crea problemi la regia. Vediamo di sistemare tutto al più presto. Anche se siamo comunque in diretta audio, questa è la cosa comunque importante. 2 minuti e 50 nel corso del primo tempo. Punteggio di 0-0 tra Roma e Verona. Roma in maglia bianca, mentre invece la formazione veronese è in maglia blu tradizionale, con i numeri gialli, con inserti e i numeri gialli. Tra poco leggeremo anche le formazioni, quella del Verona e quella della Roma, per questo posticipo della 14ª giornata di Serie A, una 14ª giornata che qualche sorpresina direi Gianluca ce l'ha già regalata, no? A cominciare dal 2-2 della Juve con Sassuolo, ma anche quello che è successo oggi nella partita, quello che è successo alle 18 nella partita tra Napoli e Bologna, con la vittoria della formazione bolognese per 2-1.
Il futuro di Ancelotti mi sa che potrebbe essere segnato stasera.
C'è ancora la Champions, secondo me.
Però sono 8 partite che non vince. In campionato ha fatto 3 punti in 5 partite, clamoroso.
Come, scusa? 3 punti in 5
partite? Ha fatto 3 punti. Vai. Clamoroso. Sì, con Milan, Genoa e Bologna ha fatto 2 punti.
Vero anche questo. Questo è altresì vero, e va comunque contato. Niente, non riesco a lanciare la schermata questa sera. Allora devo fare in altro modo. Stasera purtroppo appena vado per lanciare praticamente la regia va in pappa e quindi non mi fa trasmettere usando la presentazione.
Comunque dobbiamo chiedere scusa. Approfitta.
Come, scusa, non ho capito.
Devi chiedere scusa al Milan, come dobbiamo chiedere tutti scusa al Milan.
Per quale motivo?
Sono ancora vivi. Perché sono vivi.
Vabbè, certo, sono mica morti.
Va sempre detto che hanno avuto un grandissimo carisma per prendere quel pallone di Darmian.
No, possiamo dirlo, culo, cioè, l'hanno proprio detto.
Per quanto il Parma dal 60esimo e poi è sparito, però...
No, possiamo,
un tiro di costanza.
Possiamo dire tranquillamente che hanno avuto un culo vergognoso, cioè possiamo dirlo. Però
hanno fatto il gol nel modo peggiore.
Però non c'è niente di male nel dirlo, Però non c'è assolutamente nulla di male nel dire che è un culo, perché comunque ci va anche il culo, cioè ci va anche la botta di fortuna nel calcio, ci mancherebbe ancora. Scusatemi,
questo programma è offerto da...
Questo è in ritardo, eccoci, adesso ci siamo.
È offerto da il gol di Bremer.
Adesso,
in Italia...
adesso ci siamo. Siamo in
fallo
posizione.
Bene, questo programma è offerto da Serie A. Anche qui può far gol Bremer.
No, assolutamente no. Allora,
sì, perché eccoci. Sì, se fa gol Bremer tutto è cambiato.
Siamo in onda anche in video adesso vediamo di sistemare, buonasera avvocato, adesso vediamo innanzitutto di sistemare l'altro problema, cioè l'assenza dello splitter per il microfono di Opi, perché sennò la situazione è problematica. Mi sembra strano che non ci sia sto splitter.
Ma io lo volevo sentire questo, l'avvocato, perché abbiamo bisogno di una parte legale
a parte che non lo senti comunque perché sta mangiando in questo momento, quindi comunque non lo
però
senti.
Però lo avverta che ci serve un avvocato bravo per costituirsi parte civile per i giocatori del Napoli, perché De Laurentiis ha il suo pool da Boston,
sì, e
Ancelotti pensa lui.
Come?
Ancelotti c'è i suoi avvocati, però diamo un avvocato ai giocatori, qualcuno che li difenda. Io non so cosa dirgli.
Nemmeno io, francamente, non so assolutamente cosa dire.
E ecco, c'erano tutti i titolari oggi, c'erano tutti i titolari.
Allora, dovrei aver trovato lo splitter, adesso vediamo se riusciamo a sistemare il collegamento audio per quanto riguarda l'avvocato Pezzo, che ci farà compagnia, che dovrebbe farci compagnia almeno in cronaca tra qualche istante, mentre siamo al 7° minuto del primo tempo. Non è successo assolutamente niente tra Verona e Roma, terreno pesante, sta probabilmente anche non aiutando.
Abituati, il Verona gioca così, intimidisce, impaurisce, poi fa gol.
Vabbè, buon per il Verona, aggiungerei anche se così.
Miglior difesa del campionato, ma non miglior difesa d'Italia.
Un po' meno per la Roma. Ci chiedono un commento di... abbiamo un collegamento con De Laurentiis, anche se penso che sia complicato. se ci chiediamo un, ci chiediamo un commento.
Scriva subito. Ecco. I want to delete this team. Scriva, ecco. Avvocato, scriva.
Voglio cancellare. Allora, Elena, buonasera, credo che siamo collegati con
da ora in poi è la Pausania. Pausania FC. Lo scriva.
La Pausania FC, adesso.
La riscriviamo in Serie D con questi qua. Una vergogna.
Ho capito, benissimo, va bene.
Non vincono neanche con i sottoprodotti di Napoli, che è Bologna. Una vergogna.
Ho capito. Molto
il derby pure. È buono, che vergogna.
È buono a sapersi questa cosa. Buona,
no, ho perso pure il derby noi. Una vergogna del mondo.
Va bene. Va bene. Buonasera De Laurentiis. La salutiamo.
Un
molto.
Cazzo. No, un cazzo di buonasera. Adesso cazzo, firmo il foglio. Cancelliamo FC Napoli. Scrivo
che stai
FC
facendo,
Pausania.
Opi, che stai a fare, innanzitutto? Non è, ah, il copri microfono. Vabbè, tu parla nel microfono intanto, poi il copri microfono te lo prendiamo. Eccolo qui.
Ah, SC Pausania, Associazione Sportivi Costanti Pausania.
Pausania? Ok, perfetto. Buona sapere.
Ma non era Tempio Pausania?
Lascia perdere, non entrare.
No, il Tempio non se lo meritano queste merde! Solo Pausania,
non Associazione non entrare, Sportivi Coerenti. Non entrare, diciamo, nel vaso di... non aprire il vaso di Pandora. Bene.
E l'allenatore sarà Gigi Cagni. Uno bravo.
Gigi Cagni.
Con due frasi ha già offeso l'onore, nonché il decoro dei miei clienti, tutti
esatto,
quanti.
Esatto, e non era assolutamente facile fare
aggiungo i miei clienti...
Intanto paghere molte.
30.000 euro di anticipo.
Va detto che non era minimamente facile.
Chi è questo?
Questo che si sta
chi
speculando.
È tuo zio Rouge? Chi è?
No, non lo so chi è. Sembrava finta vecchio, devo dire la verità, ma non penso fosse lui, francamente.
No, sembrava un finto vecchio.
Anche, sì. giusto osservazione. Allora, non abbiamo detto ancora le formazioni.
Scusate, c'è sotto una... No. Sulla curva della squadra che mi rappresenta.
Rappresenta, perfetto.
Concluso io.
Esatto, perché abbiamo... Il segnale arriva non benissimo, effettivamente. Allora, tornando a noi, non abbiamo detto le formazioni di questo Verona-Roma, diciamo in questo momento. La Roma in campo con Lopez in porta, Kolarov, Smalling, Mancini e Santoni in difesa, Vertu, Diawara a centrocampo, Kluivert, Pellegrini, Hünder e i trequartisti dietro Dzeko. Unica punta, risponde il Verona con Silvestri in porta, Bocchetti, Gunter e Ramani in difesa, Lazovic, Pessina, Amrabat e Faraoni a centrocampo, Verri dietro le due punte che sono Zaccagni e Di Carmine. Siamo al decimo minuto del primo tempo, punteggio di 0-0 tra Verona e Roma. Vediamo se riesco a mettere in diffusione il risultato della partita. Tempo, perché ho paura di no, però vediamo che succede, vediamo se ecco, almeno
comunque sempre 0-0.
Sempre 0-0 cosa di grazia?
È sempre questa partita, per chi non siccome non sente azioni dice no, ma
l'abbiamo detto non mi prende l'NDI per motivi strani, ecco perché probabilmente
ma non stiamo neanche celebrando la miglior difesa d'Italia.
Sarebbe la miglior il Benevento, ah, ok, sì. Perfetto,
8 gol in 14 partite, hashtag richiamarti Inzaghi.
Ok, buono a sapersi.
Ma l'Arsenal non vuole un allenatore vincente, c'è già.
Va bene, ok. Molto, molto, molto buono a sapersi.
Lo United, che non ne vince una neanche pagando, sì. Con Inzaghi le vinci.
Tu dici? Sei convinto di questa? Sei convinto di questa cosa? Vediamo,
sì.
Vediamo, perché non sono convinto, Frank.
Un uomo che prende solo 8 gol, tutto il mio rispetto, dopo neanche metà campionato.
Ok, va bene. Vedremo allora. Comunque no, confermo che non funziona lo scoreboard, quindi per stasera dobbiamo accontentarci del fatto che non ci sia lo scoreboard di nuovo.
E io purtroppo per almeno un tempo 0-0. Mi sentirete così.
Attenzione, il cross in mezzo, colpo di testa, la prima azione degna di nota di questa partita. C'è stato un provvidenziale anticipo da parte della difesa della Roma sul cross che è arrivato in mezzo, il colpo di testa che è arrivato credo da parte di Mancini che ha allontanato il pallone, infatti è rimessa laterale in favore del Verona quando siamo al dodicesimo del primo tempo, punteggio di 0-0 tra Verona e Roma, palla che finisce direttamente sul fondo su questa rimessa laterale. E allora, visto che lo scoreboard originale non funziona, piano B per quanto riguarda lo scoreboard della...
Cartonati!
No, che cartonati, no, utilizziamo quello vecchio, semplicemente. invece che quello nuovo, quello nuovo animato che è figo, utilizziamo quello.
Ma io pensavo, che ne so, tipo cartelloni da round con il pupazzo che li tiene in aria.
No, quella è una roba che faremo alle 23 probabilmente, ma per il momento dobbiamo accontentarci, sfortunatamente. Pupazzo non, anche perché il pupazzo non lo vediamo, quindi sarebbe leggermente un problema da quella.
Poi di solito quello che tra i cartelloni un po' carina lo è, insomma.
Esatto, esattamente.
Vabbè, per qualcuno del pubblico potrebbe essere carina, noi non diamo questo per scontato.
Gioco fermo,
insomma, non ce l'abbiamo con non vedenti.
Esatto. Esattamente.
Vabbè, oh, qualcuno piace la voce, magari se la immagina in un'altra maniera.
Ecco, poi la conosce dal vivo, come nel nostro caso, e il resto è storia, come direbbe qualcuno. Calcio d'angolo.
Vabbè, inizia Atletico Madrid e Barcellona, visto sì, che non conta il football ma il calcio. Una partita
per una volta va in onda anche su DAZN One la partita, visto e considerato che il posticipo, hanno detto, ma sì, il posticipo fa schifo, ma andiamo in onda anche una partita decente, così almeno diamo un'alternativa agli abbonati Sky. Cross in mezzo, allontana di testa la difesa del Verona. E ancora la Roma rimane in possesso della sfera, pallone che viene allargato sulla sinistra per Kluivert, che cross in mezzo e la palla che finisce tra, non tra le braccia del portiere, che viene allontanata dalla difesa del Verona. Siamo al 14° primo tempo, 0-0 tra Verona e Roma in questo posticipo della 14ª giornata. Non è l'unico, ce ne sarà anche un altro domani. Attenzione, palla lunga, l'uscita di testa da parte di Lopez, che combina però un pasticcio con l'aiuto della difesa della Roma. Il pallone poi viene recuperato dalla Roma.
C'è stato un momento in cui, esatto, si sono impossessati i giocatori, gli spiriti di gente di terza categoria, perché sembra veramente una partita
tra tutte e due, anche perché anche il Verona, diciamo, dall'altra parte non scherza da quel punto di vista. Però si rimane sempre sullo 0-0. Non so perché non venga fatto l'aggiornamento qui della fonte. Scusa?
No, nulla, dicevo che a un quarto d'ora non c'è neanche un tiro verso la porta.
Lo so, dobbiamo accontentarci,
A fronte di buoni risultati, secondo me Fonseca si è pian piano italianizzato, se vi ricordate.
Dici?
Mica, sì.
Dici?
Secondo me ha letto lo scouting report sul Verona, ci intimidiscono, ti picchiano, facciamolo anche noi.
È effettivamente una buona pensata, pensandoci, però.
Per quello, perché tutte le squadre giocano con Verona, provano a giocare a pallone e poi si accorgono: oh, palleggiamo da un'ora e siamo sotto, facciamo un tiro, finita la partita.
Ancora intanto il Verona, conclusione, la parata di Lopez, la palla resta lì e poi ancora un'occasione per il Verona.
Dove va Lopez, ma ha avuto ragione
ha avuto ragione lui, esatto. È stata una buona azione con la conclusione che è arrivata da parte di Lazovic. Posizione qui di fuorigioco, tra l'altro era la parte di Lazovic con la gamba sinistra. E bravo Lopez, era un po' defilato. Doppia conclusione in realtà, perché Lazovic è stata la seconda conclusione. La prima conclusione.
Miglior giocatore del Verona, senza neanche parlarne.
Lazovic, sì. Si può tranquillamente.
Da che squadra? Purtroppo non c'è oggi, però viene da una squadra ligure. Chissà chi l'ha venduto a zero.
Intanto ho capito dopo tre quarti d'ora perché non riuscivo a cambiare lo scoreboard. Il motivo è questo, praticamente. Cioè,
vabbè, calceremo per i 17 pari.
Che ho sbagliato praticamente il programma.
Gianluca,
vai.
Quello più che altro mi pare un uomo di Juri, cioè è uno di quei giocatori che rende bene, secondo me, solo con una.
Sì, ok, però io vorrei, al vero Preziosi, vorrei chiedere: lui che venderebbe anche sua madre per un paio di sardine, cioè Lazovic a zero?
Evidentemente
non
sì,
ci crede, però è un giocatore da 3-4 milioni. Non aver preso neanche 2 euro da dare al passante così perché Preziosi, no,
Occhio alla Roma, il conclusione, il gol, vantaggio della formazione giallorossa con questo tiro molto difficile dalla linea di fondo da parte di Kluivert. Sembrava più un passaggio, di la verità, in mezzo, posizione regolare da parte di Kluivert.
Un tiro
cross, si è tentato di piazzarla e con la complicità del portiere, perché comunque la conclusione viene toccata dal portiere e finisce in gol all'angolino basso alla sinistra del portiere del Verona.
Povero Leo, che parata brutta che ha fatto.
Brutta parata qui da parte del portiere della formazione del Verona, e la Roma è in vantaggio al 17° del primo tempo con il gol realizzato da Kluivert. Scusa? Sì, Silvestre, portiere del Verona. Sì, sì. lo rivediamo. Oh,
detto anche tra noi, diciamo, noi sì, gruppo.
Voleva, gli passa sotto le gambe, praticamente. Praticamente
ah, fermo. Una papera, però.
Sì, una papera. Sì, guarda, riguardandola bene, è una papera. C'è cioè una conclusione: la palla gli passa sotto le palla, la conclusione di Kluivert. Palla sotto le gambe e la palla finisce in gol. 1-0 per la Roma, quindi al 17esimo.
E con questo gol il Verona perde il primato come miglior difesa, perché lo prende a pari con la Juventus.
Sì, che pure ha preso due gol oggi.
Però difese vincono i campionati.
Lo so.
Guarda dove sono.
Lo so. 1-0 quindi per la formazione della Roma al 17esimo primo tempo. Qui rivediamo lo schieramento tattico del Verona, un 3-4-1-2. Come peraltro avevamo detto anche prima, probabilmente. Rimessa in gioco adesso affidata sì,
alla fine è un 3-6-1, cioè di Carmine che fa il perno e tutti gli altri che gli vanno attorno.
Con questo gol, tra l'altro, la Roma sale a quota 28 in classifica ed è al terzo posto davanti al Cagliari, che però ha una partita in meno perché giocherà domani.
Quarto Roma.
No, terza, quarta, Inter, Juve, Lazio, Roma, giusto, hai ragione.
Non ti dimenticare di noi,
no? Non avevo contato l'Inter, praticamente, non so per quale motivo. Perché avevo visto Juve, Lazio, Roma, mi ero dimenticato che c'era l'Inter. Siamo al 18:30 nel corso del primo tempo, punteggio che vede...
Un tiro, un gol,
le statistiche, infatti... Credo che ci dicano quello, praticamente, adesso vado a riprenderle, però credo che le statistiche... adesso dicono 0-0, però devo aggiornarle, naturalmente, sennò...
Mamma mia, la panchina del Verona, a parte due giocatori, grida allo spezzatino.
Un tiro nello specchio della Roma, 0 del Verona, quindi è esattamente quello fino a questo momento.
Non ricordo che ci avesse in panchina, c'è ancora Pazzini.
Allora, ci sono Emperor, Stepinski, Danzi, che non so chi sia, Pazzini, Radunovic, Salcedo, Berardi, Vitale, Davidovic, Veloso, Henderson e Ajapong. La Roma invece in panchina ha Spinazzola, Perotti, Fazio, Cardinale, Antonucci, Juanesus, Cetin, Kalinic, Fuzzato, Mkhitaryan e Florenzi.
Allora, se fa gol Kalinic, allora non è il peggior gol della giornata dopo Bremer,
Ah, ok, dici che non è così, benissimo.
Su assist anche di Verdi, che praticamente l'ha crossata senza guardare, c'è la Bremer in aria.
Cos'hai contro Bremer? Cioè, questo odio improvviso per me, cioè ce l'avevi contro...
Beh, aver fatto fare due gol alla Juve in un derby perché guarda il pallone all'uomo, tipo... Cioè. O non sa difendere.
Secondo me ce l'hai contro a Fantacalcio e ti sta
costando. No.
Vai.
Quest'anno ho fatto bene a non scegliere nessuno della difesa del Torino. Di solito prendevo Silvio.
Infatti ho detto ce l'hai contro, non a favore.
No, non ce l'ho, non lo comprano i Bremer, purtroppo, contro di me.
Ok. Ah, tu dici, ok. Com'è stata la domenica fantacalcistica?
Beh, chi c'ha Ciro Immobile gode sempre.
Attenzione al gol! Al 21esimo del primo tempo, il pareggio del Verona di testa, Verona 1, Roma 1, il gol realizzato dal capitano Faraoni.
Ora, io non vorrei esagerare, ma questo Faraoni...
È l'ex Inter questo?
Sì, è lui, 28 anni anche.
Ridendo, scherzando.
È una vita che è in giro,
Il cross in mezzo arriva da parte di del 20, il cross a posizione regolare secondo l'assistente, il cross da parte di Zaccagni, che l'avevamo citato anche prima, e Faraoni di testa, comodo, completamente dimenticato dalla difesa della Roma, mette il pallone in gol battendo Lopez di testa, 1-1. E dai, partita godibile, già due gol in 21 minuti, due gol in 4 minuti, anzi, per essere precisi.
Su due tiri, però.
Esatto, esattamente. E la Roma torna a quota 26, mentre invece il Verona sale a quota 19, scavalcando il... Cioè, ritorno numerale all'inizio della partita, praticamente. Scavalcando il Parma, che rimane a 18 punti.
È vicino al sorpasso, direbbe qualcuno, citando un grande film.
Ah, del Napoli, tu dici? Beh, sì, perché il Napoli ha perso oggi, quindi è quota 20. Il Bologna con i tre punti che sono arrivati oggi pomeriggio, è salito a quota 16. Sì, devo aggiornare la classifica perché è sbagliata in sovrimpressione.
Va detto che in questo momento la classifica è molto organizzata, a parte i primi due.
Perché a parte i primi due? Perché sono tutte vicine?
Sono tutte attaccate, cioè non c'è tanta differenza. A parte Grossolandia, sono abbastanza vicine tutte.
Ancora intanto il Verona, che adesso forte del gol dell'1-1, vuole provare a riprendersi il controllo del match. Vediamo se riuscirà a ottenerlo. Oppi, lei è fortunato perché si è parlato in settimana di fare la Coppa Italia, ma abbiamo risparmiato tutti quanti per questo, quindi non la faremo. Beh, però il prossimo turno lo faremo. Tutte e 8 le faremo, tanto. No, scherzo. Vediamo cosa c'è la sera di partita. Attenzione alla Roma in area di rigore, la chiusura qui ottima da parte di un difensore del Verona. No, settimana c'è la Coppa Italia, ma non la seguiremo. Torneremo poi settimana prossima con il posticipo. Tra l'altro posticipo domenica è bello perché Fiorentina Inter, posticipo di domenica prossima dalle ore 20:45. Poi seguiremo. No, non so se saremo in onda anche venerdì sera, non lo so onestamente, devo dire la verità, perché c'è Inter. No, che cazzo dico? Domenica non c'è Fiorentina Inter, domenica c'è Bologna Milan. È tra due settimane che c'è Fiorentina Inter, il 15. Venerdì non so se saremo in onda perché c'è Inter Roma, però vediamo anche se abbiamo di meglio da fare, no. Se non abbiamo di meglio da fare, potremmo essere in onda a Roma. Però...
È venerdì 6?
Venerdì sera, sì. Alle 20:45. Domenica invece seguiremo dalle 20:45 Bologna-Milan, con anche Dario che ritornerà in trasmissione per l'occasione. E poi, domenica 15, come detto, seguiremo Fiorentina-Inter. Non so se ci saranno altre partite nel frattempo da seguire in quella giornata di campionato. Direi di no, francamente no, direi di no. Domenica 15, 20:45 Fiorentina Inter, e poi domenica 22, e poi dipende, perché mercoledì 18 alle 18:55 c'è Sampdoria Juventus.
Che ora arriva quella?
L'anticipano perché poi il 22 non abbiamo la Supercoppa. Quindi domenica, mercoledì 18, 18:55, attenzione gol! Vantaggio del Verona fuori gioco.
Erano tutti fermi fuori gioco.
Dicevo, non so se la seguiremo, comunque, mercoledì 18, 18:55, Sampdoria-Juventus. Poi c'è di partite domenica 22, alle 17:45 c'è la Supercoppa, quella probabilmente la seguiremo. E poi alla sera il posticipo è un meraviglioso Sassuolo-Napoli. Quindi vediamo cosa fare. Poi l'8 gennaio c'è Lazio-Verona, il derby dell'amicizia, il derby della fratellanza, il derby dell'amore verso le minoranze, credo che sia anche.
No, tra di loro è una partita che si scambiano i gagliardetti.
Tra di loro sicuramente. E poi dopo quella giornata del 22 il campionato si ferma, fortunatamente, perché c'è la sosta natalizia, e si riparte.
Perché c'è il mondiale per club, no, la grande competizione.
In verità il mondiale per club è già finito il 22 probabilmente, e si torna in campo il 5 gennaio per la 18ª giornata di campionato. 5 gennaio che è una domenica, se ricordo bene, fatemi controllare un attimo il calendario. Sì, è una domenica.
Mondiale per club che c'è già scritto Flamengo, ovviamente.
Beh, non è detto, c'è Liverpool, Liverpool scarso non è, però vediamo.
È l'anno di Gabigol.
Fammi vedere quando è la finale del mondiale per club, perché se la finale è Liverpool-Flamengo potremmo anche commentarlo, effettivamente.
Ovviamente tutti a tifare Flamengo.
No, tifi tu Flamengo e Gabigol o tifi tu, tanto per cominciare.
Lo vedi che lo stai già temendo che arriva in Italia sfracella.
Ma chi se ne... Ma magari venisse in Italia, così va all'Inter e lo rovina la finale. Comunque il 21 è la finale. Il 21 alle 20:30, è un sabato sera, quindi probabilmente no.
Se Conte ha rivalutato sia Candreva che Lazaro, sì, che i Gagliardini di turno.
O più Candreva dove
cos'è che non volle? Infatti.
No, vabbè, è un discorso anche semiserio, cioè. Lì veramente.
Ma è serio, è il miglior giocatore sudamericano di ultimo anno.
Perché non con Conte non ci sarebbero via di mezzo, o Tumula. e non lo trovano più.
Sempre meglio che Sanchez a questo punto.
Beh, Sanchez ha giocato anche poco.
Palla in area, il colpo di testa che è arrivato da parte di un giocatore del Verona, infatti specie si trattava di Carmine, il colpo di testa fatto preda di un difensore della Roma. Stai bene Gianluca? Mi sembra di no, giudicando dal...
No, ho avuto un abbassamento di voce, lo sai, lo sentivi dalle...
Sì, lo so.
Vecchie puntate, ma ancora un po'.
E non solo quello, mi viene anche da dire.
No, mi girano anche perché perdere con l'ultima in classifica mi ha fatto un po' esagerare.
Come, scusa?
Ah, perdere col Trapani a Trapani mi ha fatto girare un po' le cose.
Perché ho perso col Trapani oggi.
Il Trapani non allena ancora Cosmi? No.
No.
Mi sono perso.
Lo allena. A parte gestito da una famiglia che è meglio non parlarne.
Vabbè, lasciamo stare.
No, perché è uno che ha due i figli. C'è Baldini.
C'è chi? Scusa, Baldini? Non ho capito.
Silvio Baldini.
Quello del calcio.
Ah, ok.
Silvio Baldini.
Ok, allora.
No, Francesco Baldini è un altro.
Infatti, sono strano.
No, della quello, stirpe di Baldini.
No, quello che del calcio che dici tu mi pare all'inizio era Carrarese. O in Toscana, comunque, Elena.
Visto che parli della Toscana, volevo vedere giusto la squadra del presidentissimo che ha fatto.
Intanto è stato ammonito Pellegrini, non ho capito per cosa.
Ma è tutto questo, l'account Twitter del Verona. Cosa
ma
dice?
No, vado a cercare, aspetta un secondo.
Sai che ci regala sempre.
Aspetta che vado a vedere. No, ammonito Pellegrini, la pareggia subito un grande Verona, palla al bacio di Zaccagni per Faraone che di testa fa esplodere Bentegodi. Gol Roma, ripartenza Roma, passaggio filtrante di Pellegrini per Claver che calcia e mette in rete. Per il momento non c'è molto da segnalare.
Vabbè, ha nascosto la paura del portiere, ha detto sì. Solamente ha tirato.
Beh, certo. È un social media manager, giustamente, non è pagato per dire la verità. Attenzione alla Roma, la conclusione al volo, la palla alta sopra la traversa di controbalzo. La conclusione in area di rigore da parte di Pellegrini che lascia praticamente far rimbalzare il pallone sul terreno, il pallone si alza e esce sopra la traversa. Lo rivediamo. Bella l'idea, bella la conclusione in girata da parte di Pellegrini. Pallone esce veramente non di molto. Conclusione comunque pericolosa da parte del Verona. Stavo cercando una cosa, perché volevo vedere se c'è praticamente, intanto c'è un fischio del direttore di gara.
Me ne fai assaggiare uno se ce n'è?
Certo.
Perché...
Cos'è il momento sponsor?
Rotto le balle,
I Nutella Biscuits, quelli che per i quali ci sono anche i bagarini praticamente.
Sì, cioè, ma veramente, ma adesso sono curioso di assaggiarne uno, porca miseria.
Deve guardare bene se non è al gusto sevizie.
È un biscotto normalissimo con la Nutella dentro, cioè alla fine non c'è niente di clamoroso alla fine.
Però alla faccia di chi non lo trova mai al supermercato. Io il mio spacciatore.
Ma se c'è la Coop di Casale è pieno, cioè c'è una parete piena di queste cose.
Allora, non dirlo, se no arrivano da tutta Italia a Casale, no.
Allora, per il post partita praticamente dovremmo avere le conferenze stampa a cortesia di Telearena, che è l'emittente praticamente tipo ufficiale del Verona. Alla fine penso mandi in onda le conferenze stampa poi in diretta dal Bentegodi nel post partita
con uno che ha uno scazzo nel fare il
che sì mani in testa.
Ah, biondino è sempre sì. Così
com'è che si chiama, scusa, biondino? Si chiama biondino veramente?
No, vabbè.
No, lo chiamo io biondino perché è l'unico tratto di gioia che porta, ecco.
Ma non possiamo dire, scusa, lo conosci, non puoi dire di togliere mani la tasca, che è veramente una roba.
No, io guardo TG Gialloblu perché sono proprio Suma unito a Pellegatti unito a Ruiu. Un po' di, cioè sono giornalisti ma un po' tifosi ma un po' ma il Veron.
Attacca la Roma intanto, vertice destro dell'area di rigore, la conclusione deviata, pallone che finisce in calcio d'angolo ancora per la Roma, alla mezz'ora del primo tempo, punteggio di 1-1 tra Verona e Roma, siamo indietro di due break, quindi cominciamo a farne uno, tanto per cominciare, primo mini break qui su Twitch, sull'1-1 tra Verona e Roma.
Eccoci comunque qua. Vi dico, se volete una vera esperienza Verona style, che capite cos'è il Verona, TG Giallo Blu.
Ah, ok, bellissimo.
Le dirette di TG Giallo Blu, se già la metti, vedi già lo stato.
Benissimo. La cross in
così, io le guardavo l'anno scorso, giusto per divertirmi, poi il divertimento è finito.
Sì, attacca la Roma, il cross in mezzo, colpo di testa di un difensore del Verona ad allontanare. Lazio Verona di incubo, ci dicono in chat, non vorrei essere nei panni di Caicedo. Sì, effettivamente. Attacca la...
Ah, perché Bastos, scusa, e De Cagne?
Anche, sì, effettivamente sì.
E stracoscia, che è peggio.
C'è un incidente stradale, ma l'arbitro lascia proseguire, perché evidentemente l'ha valutato come contrasto normale di gioco. Palla in area di rigore, occhio al Verona. Cross, anzi tiro, chiedo scusa, da parte di...
Guadagnato l'angolo.
Esatto, da parte di Faraoni. E la palla finisce in calcio d'angolo, con la deviazione da parte di Lopez, provvidenziale sopra la traversa. Ecco, questo è lo scontro. Sì, effettivamente, beh, oddio, qui era probabilmente fallo la parte di Clave, perché è vero che va con la spalla,
però
ma gli prende la schiena.
Però poi riprende possesso il pallone, quindi avrà considerato che, boh.
Secondo me non ha fischiato un cazzo, proprio con gentilezza, però. Ma ci sta, eh? Cioè, è una decisione. Intanto c'è a terra ancora Clave da prima, probabilmente.
Cioè, partito,
ha fatto fallo lui e si è fatto male lui. Cioè. Entrano i sanitari della Roma. Gioco fermo al 34esimo. Sì, rivediamo il contatto tra Kluivert e Zaccagni. Con Zaccagni che poi ha proseguito regolarmente l'azione.
Ha fatto male il ginocchio. Cioè,
nella botta, cadendo.
Ha indicato il ginocchio.
Cadendo, forse, sì. E sul campo Kluivert con il pantaloncino alzato nella zona sinistra delle gambe.
Sarebbe il colpo clamoroso per la Roma, ora che rientravano tutti.
Veramente fuori dal campo, credo che si potrà battere adesso il calcio d'angolo. Infatti viene battuto il corner dal Verona, è arrivato il fischio da parte del direttore di gara, che è il signor Guida. Il cross basso in mezzo, la palla passa nell'area piccola, ma... Anzi, si ferma prima dell'area piccola, chiedo scusa, con il pallone adesso recuperato ancora dalla Verona. Il cross in mezzo, il colpo di testa e la palla finisce fuori. Occasione per il Verona con il colpo di testa che è arrivato da parte di Ramani. Palla che finisce fuori mentre Kluivert si va a accomodare in panchina. Cosa che non è propriamente un buonissimo segno per le condizioni fisiche del giocatore olandese. Il cross in mezzo, qui il colpo di testa di Ramani, palla che esce. Cambio nella Roma, entra Perotti al posto di Kluivert, quindi deve uscire il numero 99, rientra Perotti all'interno del terreno di gioco. Primo cambio, il 35esimo del primo tempo.
Perotti che era appena rientrato e intanto dovrà coprire il buco di un titolare anche lui.
Esatto. 10 alla fine del primo tempo. Copre il pallone il Verona ancora nella loro tre quarti campo, tenta di andare a giocare il pallone di carne, ma viene anticipato la chiusura, il retropassaggio verso Lopez, larga sulla sinistra per Kolarov, lancio lungo da parte di Kolarov, pallone che finisce in fallo laterale, rimesso in gioco affidato al Verona. Si torna in difesa adesso della formazione veronese con Ramani, Bocchetti, pressing nella Roma che tenta di impedire la ripartenza del Verona, per il momento riuscendoci, pressing asfissiante, però alla fine Faraoni fa una grande giocata, anzi Zaccagni fa una grande giocata, ancora il Verona, pallone sulla sinistra per Lazovic, linea di fondo quasi per il numero 88, Lazovic linea di fondo, il pallone in mezzo, la palla in gioco, la conclusione, il gol, il vantaggio del Verona, no, rimessa dal fondo,
no, infatti, si chiede, non so,
rimessa dal fondo,
anche secondo me
dicevano i giocatori della Roma che il pallone era uscito, vediamo se effettivamente è così.
Sì.
Secondo me no. Vediamo da qua. Secondo me non è uscito del tutto. Secondo me non è uscito del tutto. Infatti penso che lo andranno a rivedere al VAR.
Ah, sta roba al VAR si può vedere.
Sì,
sì,
si può vedere, sì.
Segnatura del gol, se l'azione è finita, sì. L'azione è finita, cioè l'azione è finita, cioè non ha interrotto col fischio.
Lì sarebbe una roba da fessi della Roma, però.
Ah no, ho chiesto fallo di mano, ecco perché anche. Ecco perché stanno andando anche a rivedere, perché c'è stato un contatto con la mano di Mancini.
Però mi sembra abbastanza involontario, poi bisogna vedere adesso come viene calcolato sto fallo di mano.
Sì, esatto.
Non ho più capito niente.
Secondo me ci sono troppe cose nella stessa giocata, quindi
sì, esatto.
Potrebbe finire col rigore, giusto per accontentare tutti.
Allora, cominciamo da qui innanzitutto. Secondo me la palla non è uscita, vista da qui. Tanto per cominciare.
Mancini però, insomma, stamano...
Poi vabbè, poi va detto che non si sono fermati proprio, perché comunque erano in otto in difesa, quindi...
Mi fa murismo Fonseca, eh?
Attendiamo l'indicazione dal direttore di gara, stanno riguardando ovviamente l'episodio al VAR. E poi c'è la possibilità anche di questo fallo di mano da parte di Mancini. Vediamo quale sarà la decisione, stanno vedendo da su. L'unica cosa che non puoi cambiare sono i calci d'angolo rimessi dal fondo, ma se il pallone è stato valutato fuori erroneamente durante un'azione da gol e l'azione è proseguita e poi il gol è stato segnato, se poi al VAR viene fuori che il pallone non è uscito, puoi tranquillamente tornare indietro, credo che si possa tranquillamente fare. Tante inquadrature in tribuna sulla dirigenza del Verona, probabilmente. E Rizzoli, quello sopra?
Non so, non ne ho riconosciuto uno, sicuramente.
No, non era di mezzo, era sopra per i fatti suoi. Se era lui, effettivamente. No. Esame lungo al VAR. Non voglio interrompere con la pubblicità perché...
Chiedono a Rizzoli, probabilmente.
Sì, vedi che è Rizzoli. Avevo detto che c'era. Rizzoli è collegato con la sala VAR, però ovviamente non può parlare, non può intervenire, però ascolta quello che viene detto. Perché lui ha comunque l'auricolare per sentire quello che succede in sala VAR, però ovviamente non può parlare, non può essere collegato. Quindi rivediamo un po' tutto, vediamo se ci sono fuori gioco, non mi sembra ce ne siano. Questa è l'azione contestata con Lazo, dice che si porta il pallone, secondo il direttore di gara, oltre la linea di fondo. Ha lasciato proseguire il direttore di gara. Vediamo.
Va al VAR.
VAR? Fuori gioco. O semplicemente rimessa dal fondo? Vediamo. No, fuori gioco perché la palla riparte molto più avanti, quindi è posizione di fuori gioco. Quindi hanno visto che evidentemente c'è una posizione di fuorigioco. Ecco qua, infatti, perché si riparte ben oltre l'area di rigore.
No, io non so dove
sia. Però col crosshair hanno valutato, evidentemente. Tra poco vedremo l'immagine, probabilmente. Quindi si riparte 1-1, calcio di punizione per la Roma da oltre l'area di rigore, praticamente. Quindi alla fine si è valutata quella posizione di fuorigioco che ha comunque influenzato effettivamente l'interazione e si è arrivata a questa decisione. Ci fermiamo per 30 secondi. Mentre attacca il Verona, pallone sulla sinistra, palla che finisce in fallo laterale. Vediamo se c'è il tempo di mandare l'immagine, se dalla regia ci mandano l'immagine del VAR sul fuorigioco. Probabilmente no, quindi sa che non c'è tempo per mandarla in onda. No, infatti c'è rimessa laterale per Lazovic.
Almeno 4 di recupero gli darà.
Che voglia.
Comunque Lazovic ancora una volta si dimostra il giocatore più forte, è sempre nella posizione giusta per crossare. Vabbè, a contro Santon, che è come andare a funghi d'inverno praticamente, Santon non ne prende uno mai.
Angolo per il Verona. Se ne incarica Lazovic.
Che può tutto fare di questa squadra.
Sì. Cross in mezzo. Colpo di testa, credo, di un difensore della Roma ancora sopra la traversa. Quindi calcio d'angolo ancora per il Verona. Eccola qui l'immagine del fuorigioco. Sì, con la gamba a sinistra, evidentemente. Lazovic è più avanti. Sì, di pochi centimetri, effettivamente.
Li ha salvati perché c'era troppi episodi nella stessa azione. Sì, quindi. Esatto.
Vabbè,
serve anche a questo,
infatti,
serve anche a questo,
serve anche a questo.
Il cross in mezzo, colpo di testa e la palla finisce sul fondo, colpo di testa che è arrivato da parte di Ramani, palla che finisce a lato e quindi è rimessa in gioco affidata alla Roma.
Negli altri campi, Madrid Atletico 0, Barcellona 0 e Perugia 1, Pescara 0, perché la Serie B non si ferma mai. Con Oddo che rispetto a Nesta sta andando meglio.
Ancora la... purtroppo abbiamo chiuso Telearena nel momento in cui si poteva vedere l'episodio.
Ti assicuro che è meglio TG Gialloblu, però se vuoi Telearena tieni di
più. È morto!
È scivolato un giocatore del Verona in un'azione di contropiede della formazione di casa. Lancio lungo.
Verrà adesso ricordato come un eroe.
Grande aggancio qui da parte di Ramani, credo proprio.
Che poi
azione del Verona adesso che tenta di ripartire. Palla sulla sinistra, Berre. Berre deve fermarsi, palla all'indietro per Zaccagni. Zaccagni. Che parte della Roma. Posta di contropiede per Perotti adesso che tenta l'avanzata. Viene fermato, palla all'indietro.
Squadra un po' lunga.
Sì. Ancora la Roma che insiste. Riceve il pallone Under. La palla filtrante in area, finisce a terra, calcio di rigore. Calcio di rigore, fallo ai danni di Dzeko, se ho visto bene infatti. Calcio di rigore per la Roma, alla 43esima e 21.
Anche giallo direi.
Sì, perché non è un intervento genuino, quindi è giallo. Fallo di Zaccagni?
Non so, può essere.
Sì, no, Gunther.
Questo
no,
Gunther
l'ho trovato il fallo.
Non è il cane.
Sì. Anche perché il cane c'ha l'H in più. Rivediamo. Posizione ovviamente straregolare e credo che sul fallo non ci sia niente da dire, credo che sia nettissimo il fallo da parte, da parte di Gunther. Che affronta e blocca praticamente.
Ma questo fin tanto che
tira Perotti?
Sì, fin tanto che c'era Kumbulla, questo qua non vedeva manco la panchina. Non so.
Tutto è pronto per quella trasformazione del calcio di rigore da parte di Perotti. Parte Perotti, il tiro e il gol, il vantaggio della Roma al 45esimo con Perotti, Verona 1, Roma 2.
Allora, questi sono quelli di Roma, vero? Hanno tutto mal di sogno adesso.
Chiamo Telearena.
Assolutamente. Sì, assolutamente in merito.
È immeritato, purtroppo, ingenuità colossale di Gunther. No, immeritato il vantaggio, purtroppo, ingenuità colossale di Gunther. Dove può andare?
Il vantaggio globalmente per quello
che è il primo tempo. Il Verona sta giocando una grande partita.
Il primo tempo doveva chiudersi sull'1-1, secondo me.
O col 2-1 per il Verona.
2-1 perché quello di Faroni, ricordiamo, è regolare, come gol, poi che ne dica,
no,
regolare.
Ma poi vedi, questa è l'ingenuità di io vorrei tanto parlare con questi nuovi signori del calcio che non mi piacciono, d'altronde vedremo anche un mondiale in Arabia con le maniche lunghe d'inverno, quando qua,
ma che cazzo dici, ci sarà 30 gradi
eccetera eccetera.
Ma che cazzo dici, ci sarà 30 gradi in Arabia
in campo, per aspettare, come ribadisco, che si vada a vedere se Emilio Oddi aveva
fatto. Comunque nel frattempo ha detto che il gol di Faraoni è irregolare, vabbè, ma
tu hai tenuto farci...
No, cioè, quindi il VAR non è che ma tanto
è gente che veramente non riesco a capirla, però bisogna dire le cose come stanno. Il VAR aiuta chiaramente a far spettacolo, il VAR aiuta a creare posti di lavoro tra gli arbitri.
Ma che cazzo sta dicendo? L'hanno preso bene a Verona questo gol del
Verona. Io te lo dico. I prossimi posticipi col Verona io vengo solo.
Allora, non ci, dico già subito che non ci saranno posticipi col Verona, molto probabilmente. Però
no,
adesso faremo le dirette delle partite del Verona anche noi, anche perché
con Telearena in
se
collegamento.
Questi, secondo Gianluca, sono quelli tranquilli. Non oso immaginare.
Ma il TG Gialloblu è sulla stessa emittente, cioè non è. È lo stesso canale. Perché sono.
Sei svisto.
Le due emittenti legate al Verona sono Telearena e Telenuovo, giusto? Di Verona,
sì, sono quelle.
TG Gialloblu però è di Telearena, credo, non è di Telenuovo.
Sì,
esatto.
Allora, nell'ordine c'era E vabbè, ma tanto. Quindi il VAR era contro il Verona. Insomma, poi che gli arbitri lavorano grazie al VAR, che il VAR è uno spettacolo, che gli arabi fanno giocare tutti con le maniche lunghe.
Con le maniche lunghe, sì.
Perché fa freddo a gennaio.
Dimenticandosi che in Qatar ci saranno tipo 28 gradi.
Però ha detto arabi, non ha detto Qatar, quindi anche lì è a generalizzare. È in Arabia, poi vedete voi dove è il mondiale.
Senti, se non fosse che secondo...
Occhio a Verona. Zaccagni in area di rigore, passaggio filtrato in mezzo, passaggio d'esterno in mezzo.
Se palla non fosse che c'è il rischio della offesa razzista ogni 3x2 questi...
No, non credo. Beh... Sono fin troppo intelligenti. Occhio a Verona.
No, è più qualunquismo, non è, come ho detto prima, dialetto arabo, sì.
Aspetta che riapro l'audio perché
qui sono episodi. Mi è sembrato un fallo di stanchezza, nel senso che non ce la faceva più Zaccagni.
Si è trovato un numero pazzesco, se passava anche da 4. Incredibile.
Però gara che resta viva,
bello spunto col tunnel.
Ti sei anche tolto le mani dalla tasca, infatti io puntavo soprattutto che avesse Moncherini questo.
Ultimi 30 secondi di pausa, poi andremo fino alla fine del recupero. Ah no, niente, no, dobbiamo avere un po' di pausa tra l'interruzione. Ok, perfetto, allora andiamo fino alla fine. Poi la mettiamo prima di la mettiamo in chiusura per tempo. Sì, basta ridere però. Cioè, è qua, ce la teniamo per il secondo tempo. È qua aperta.
Sono contento perché porta posti di lavoro. Chiediamo al nostro amico al comune se porta posti di lavoro.
Attacca la Roma. Scivola un giocatore in maglia giallo rossa che poi viene abbattuto a fucilate da uno del Verona.
Secondo me questi diranno che era un buffetto. Ah no, si è fatto male quello del Verona, quindi sì. È un criminale di guerra.
Esatto. Ci rivediamo. No. Secondo me questo è un body block da parte di...
un placcaggio, direbbero.
Esattamente, sì. Un placcaggio da
parte... Oh, ha raddoppiato Oddo. Beh, buono. Quindi Oddo, anche lui...
Da parte di Santona, ai danni di Carmine, era il fallo che abbiamo visto prima. No, peccato, va detto, gli interventi qua sono probabilmente anche non aiutati dal fatto che comunque si scivola, quindi perché il terreno è pesante e quindi e ci si porta e si è più naturalmente portato.
Diciamo, però sta reggendo, io vedo.
No, sta reggendo molto bene.
Vedi la parte
sta reggendo, sta reggendo molto bene lo stadio. Contando che il Bentegodi storicamente ha avuto uno dei terreni peggiori dell'intero campionato, però...
L'hanno cambiato il terreno tanti anni fa.
Esattamente, tanti anni fa, e adesso le cose sono fortunatamente molto migliorate.
E l'unico problema è come tutti i grandi stadi, è vecchio.
Sì, esatto.
L'area stampa è anni 60.
È un altro di quelli che era stato rifatto per i mondiali, credo, no?
No, nel 90.
No. Sì, perché nel 90 si è giocato a Bentegodi. Si va negli spogliatoi con la Roma in vantaggio per 2-1. Io andrei a sentire un attimo i primi commenti da parte di Telearena.
Prepara anche il Twitter del Verona, perché anche...
Se lo sognano, se l'assistente non richiama l'attenzione dell'arbitro, l'arbitro probabilmente dà fallo dal fondo e vanno a vedere una situazione del genere.
Sì,
e comunque con il VAR, il gol di Petrini con la famosa nuvoletta di gesso in Verona Juve, con poi l'espulsione di Petrini e Cucurellu, avrebbe dato la vittoria al Verona.
Crosti e Osmanchi, ricordo ancora Gianluca, Crosti e Osmanchi, colpo di testa di Petrini, palla dentro, due metri, palla fuori.
Sì, però cioè adesso a parte gli scherzi, è quello il discorso, cioè il Verona è stato doppiamente sfortunato.
È un peccato, peccato Gianluca.
Grazie,
ci sentiamo per la ripresa. Grazie a Gianluca e a Luca. È un peccato perché dal
giro. È quello lì che sentiamo intanto Perotti dallo stadio. Un attimo, eccoci qua.
La possibilità di andare sopra e non potevo sognare. Poi ero entrato da poco, quindi un po' di nervosismo c'era.
Che secondo tempo ti aspetti, Diego? Perché è difficile trovare spazio nella difesa del Verona, hanno degli attaccanti tra l'altro che arrivano a fari spenti nella vostra difesa.
Sì, sarà molto combattuto, il campo non aiuta, la pioggia, però per noi questi tre punti sono fondamentali visto tutti i risultati delle altre squadre, quindi lotteremo per vincerla.
Grazie.
Queste le parole di Perotti ai microfoni di Sky. Non mi veniva il nome della, dell'emittente. Che dire sul primo tempo? Primo tempo divertente comunque, nonostante tutto, nonostante gli episodi e nonostante, diciamo, le occasioni. Direi che è stato comunque un primo tempo bello avvincente, no Gianluca?
Ma è vero, ha questo stile di gioco, molte squadre cascano in quell'inghippo di fare troppo palleggio. La Roma ha iniziato proprio con lo zero palleggio, cioè primi minuti proprio nessuno voleva segnare, poi hanno fatto subito gol e piano piano però si vede un po' la differenza. La Roma ha avuto il contraccolpo del cambio, comunque Kluivert è in forma e Perotti è rientrato ieri. Uh-huh. E poi comunque che c'è da dire, MVP gli opinionisti dell'arena, cioè io come si fa a non vivere una partita pure delle arena?
I famosi mondiali giocati in Arabia nel cuore della notte. Vai,
perché scusa. Noi potremmo fare le dirette maniche corte anche se il mondiale in Arabia. Lo chiedo,
No, qui magari avresti un pochettino freddo.
Ma sì, va bene, no, ma bene, lì farà però sicuramente molto più freddo.
Ok, va bene. Va bene, all'intervallo la Roma in vantaggio per 2-1, decide il rigore di Perotti al 45esimo dopo i gol realizzati da Kluivert al 17esimo, che poi è dovuto uscire per infortunio, al 21esimo il pareggio da parte di Faraoni. La Roma in questo momento quota 28 in classifica, vedremo nel secondo tempo come proseguirà praticamente il match, vedremo ovviamente quale sarà la risposta da parte del Verona. Ci fermiamo per una decina di minuti e ritorniamo per i secondi tempi, per il secondo tempo anzi, di Verona-Roma, tra pochissimo. Grazie, a dopo.
Entra in campo con Team Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team. Entra in campo con Team Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team.
Si gioca da 41 secondi il secondo tempo di Verona-Roma. Un attimo che arriviamo con entrambe le orecchie, ecco qua, al Bentegodi per il secondo tempo, per avere i rumori di fondo più che altro del terreno di gioco. Si gioca, come detto, adesso da 55 secondi, 2-1 per la Roma il punteggio, che è lo stesso con cui ovviamente hanno finito le due formazioni il primo tempo. Non mi pare di aver visto cambi nelle formazioni e della Roma e del Verona. Adesso al limite poi chiederemo a Gianluca Rouge, che adesso riprendiamo in collegamento perché abbiamo riaperto l'audio su Discord. C'è stato un fallo subito da Mancini, calcio di posizione in favore della Roma. Dicevo che non mi pare ci siano stati cambi nella formazione e del Verona e della Roma, e adesso andiamo allora a riepilogare quello che è successo a livello di formazione nell'intervallo, che potrebbe anche essere benissimo niente naturalmente. Mentre intanto attacca la Roma, pallone lungo in avanti. Allora, la formazione della Roma è Lopez in porta, Kolarov, Smalling, Mancini e Santoni in difesa, Veretout e Diawara a centrocampo, Perotti, Pellegrini e Hünder a centrocampo, i trequartisti, e Dzeko invece l'unica punta. Perotti è entrato nel finale primo tempo al posto di Kluivert per infortunio. Il Verona non ha avuto cambi, Silvestri in porta, Bocchetti, Gunter e Ramani in difesa, Lazovic, Pessina, Amrabat e Faraoni a centrocampo, Verdi dietro le due punte che sono Zaccagni e Di Carmine. Si gioca da 2 minuti e 10 nel corso del secondo tempo, punteggio che vede Verona 1, Roma 2. Al mio fianco ovviamente l'avvocato Pezzo, che è abbastanza sconsolato guardando. Perché è sconsolato così, avvocato,
so
questa sera? La notte è ancora lunga.
Ah beh sì, infatti. È giovane.
Esatto. Finiremo quando un giorno finisce un altro. No, com'è? Un giorno finisce un altro comincia.
Non lo so, sì. Albeggiar tramontar, come diceva qualcuno.
No. Fai la ninna, più banane. Io
quelle sono cose tue, editela tu con un buon analista.
No, no, albeggiar tramontare era, come si chiama, era Homer Simpson.
Sì.
Anche.
A
Attacca la Roma il pallone, anzi recupera adesso il pallone della Roma, che lo scusa perché attacca quando quando un giorno appena finito, un nuovo giorno appena cominciato, ecco. Era Marzullo ovviamente.
Ah sì. Sì.
Era ovviamente Marzullo. La trasmissione preferita di chi la notte o non riesce a dormire o si sbaglia cercando i film porno e va a finire sulla Juve, praticamente. Gianluca non è in collegamento in questo momento. No, perché credo che sia sempre nel classico momento di spostamento adesso. E quindi, eccolo qua.
Ecco. Finito il trasloco.
Finito lo spostamento fisico, adesso è di nuovo tra noi. È vivo e lo.
No, non è finito, non è spostamento. La partita hanno vinto i Baltimore col calcio all'ultimo. Okay, vabbè.
Miriapo,
non c'è pareggio, esiste pareggio.
Mi riapro il collegamento con Telearena che ci può regalare magie in questo secondo tempo. Occhio al Verona che adesso allontana il pallone dall'area scusatemi, dall'area di rigore. Pallone adesso che viene controllato dalla Roma. Stata tentata da parte di Diawara che deve arretrare il proprio raggio d'azione. Vediamo che la Roma in questo momento è quarta in classifica dopo il gol di Perotti con 28 punti. Il Verona invece è nono in classifica, quota 18. Tenendo sempre conto che Cagliari, Sampdoria, Sassuolo e Brescia hanno una partita in meno. Brescia Sassuolo verrà recuperata il 14, se ricordo bene. No, forse prima verrà recuperata Sassuolo Brescia. Mentre invece Cagliari Sampdoria verrà giocata ieri, domani sera, perché è il posticipo della 14ª giornata. 18 dicembre, ecco, 18 dicembre, guardavo male la data. Vi anticipiamo tra l'altro che nella puntata dei pallonari delle ore 23 avremo una nuova rubrica.
Oh, per carità, meno male che non ci sono.
No, perché non ci sei?
Perché domani mi alzo presto.
No, ma almeno la prima parte devi farla, almeno la prima mezz'ora.
Cioè... la prima mezz'ora?
I primi 20-30, dai, c'è la rubrica dei problemini di matematica al pupazzo.
I problemi di matematica al pupazzo, guarda, i libri di matematica di terza liceo.
Questa frase,
non ho capito assolutamente
in italiano,
nulla.
No, dicevo in italiano, come la spieghiamo questa cosa? Cioè,
ma cosa ne so, ma...
in italiano in che senso, di grazia? Cioè,
ci saranno delle domande di matematica. Come prima elementare, prima media, prima superiore,
quarta elementare.
Io libro di terza liceo, le diamo quelli, sono un po' avanzati.
Cercheremo dei problemi di terza, quarta elementare su Google.
Ma perché?
E glieli sotto, perché non sa farli.
Ma quindi... va bene, ma trovatele un insegnante di sostegno, perché devi perdere mezz'ora di trasmissione?
Ma non è handicappata, è solo scema. Cioè sono
ma l'insegnante.
Ma un bel ragazzo del CEPU che non ci vede. No.
Ma c'è già il
tromba... del CEPU che non ci vede.
Ma c'è già il trombamico. Qual è la scuola?
Ma no, smetti, fallo intanto. Caccia per la Roma.
Sarà fuggito anche lui.
Ma no. Se Capitan Coraggio possiamo chiamare. Se vuoi.
Ancora la Roma che adesso recupera.
No, però ti prometto che se c'è modo di sentirla domani mattina la sento.
Sì.
Che quello non te lo vuoi perdere.
No. Aspetta, vado a cercare. Comincio a mettermi in caccia. Allora, problemi. Matematica seconda elementare. Ecco qua, 100 problemi di matematica per la classe seconda. Vediamo un po'. Ah, c'è anche un PDF addirittura. Benissimo. Vediamo un po'.
Hai materiale per
il materiale 10, esatto.
Diretti.
Allora, vediamo.
No, vai al primo. No.
Allora, sul tavolo ci sono 23 bicchieri. Di essi 5 sono da vino, la parte rimanente sono per l'acqua. Quanti sono i bicchieri per l'acqua?
Oh. Aspetta che faccio i conti. Non ho abbastanza dita, non riesco.
Questo secondo me, questo è bello. Questo glielo facciamo. Per la festa di compleanno di Giulio, la mamma prepara ben 12 pizze grandi che divide in 6 pezzi ciascuna. Quanti pezzi di pizza sono in tutto? Se gli invitati sono 8 e con Giulio sono in 9 a mangiare la pizza, quanti pezzi di pizza potrà mangiare ciascuno di loro? E qual è la percentuale di queste?
Non c'è scritto.
No, l'aggiungo io, cazzo!
Non aggiungere...
L'aggiungo io, che cazzo!
La percentuale è una roba... Ci vuole la calcolatrice per la percentuale.
È un nono, perché sono in 9 su 72... No, un ottavo, scusa, non un nono. Un ottavo, e un ottavo è il 12,5%.
sì, perché sono 12 per 6 sono
72 diviso 9, sono 8 fette ciascuno e ognuna quindi ne mangia un nono praticamente. No, ne mangia sì, un nono.
Ma guarda, sono 9.
Sì, lo so, infatti. Stavo facendo il calcolo. Calcio di Wisdom per il Verona. Comunque dopo glieli faccio. Cross in mezzo, allontana la difesa della Roma da questo calcio di punizione per il Verona. Possibilità di ripartenza adesso della formazione giallorossa, non riesce perché c'è la chiusura puntuale che arriva da parte del numero 34 della formazione veronese, ovvero Amrabat.
Non ci sono episodi, che date
uomo,
un episodio.
Che uomo mercato anche tra l'altro, proviamo.
Sì, pare tra tutti, pare di sì.
Nel parcheggio della scuola ci sono 3 auto e 6 bici. Quante ruote ci sono in tutto?
Ci sono più ruote perché di auto
esatto.
E più, o di bici.
Esatto. Questa secondo me la frega. Perché la risposta è?
Aspetta, diamo l'azione.
Non c'è niente. Vai. La risposta è?
A quali domande?
A questa qua, la 39. Ci sono più ruote d'auto da bici se ci sono 3 auto e 6 bici.
Così a occhio ti direi uguale?
Sì, esatto. Però non è detto.
Intanto...
Però attenzione, chi ci dice che non ci sia una bici di quella con le rotelle aggiuntive? Quindi non lo sappiamo.
O delle auto, contiamo anche le ruote di scorta.
Esatto, esattamente.
Voi contate quello, ma qualcuno qui sta già risolvendo i suoi problemi di matematica.
Sì, sarebbe?
Ancelotti che dice che si prende le responsabilità, ma i giocatori non ci mettono del loro.
Ecco qua, problemi di terza e quarta. Vediamo un pochettino.
No, guarda, sono difficili.
No, dai. Ecco, per esempio, l'Elfo Melfo, assetato, compra 7 confezioni di succo birra. Di mirtillo.
No, almeno di whisky. No, io mi rifiuto di rispondere a un quesito che ha...
Come... Nel parcheggio dello Stadio Olimpico il maghetto ha contato 652 auto e 38 camion.
Perché deve dargli fuoco.
Quanti veicoli ha contato in totale? E quante ruote ci sono? Questo lo aggiungo io.
Ma perché? Ma eravamo una trasmissione seria.
Ma quando mai? Ma che cazzo dici? Nel bosco Luigi ha raccolto 105 funghi, Giuseppe solo 89. Qual è la differenza tra i funghi raccolti e quanti ne hanno raccolti insieme?
Ne ha raccolti più l'Elfo Melfo.
Occhio al Verona, palla in mezzo, l'uscita da parte di Lopez.
Vabbè, voi parlate dell'Elfo Melfo, io c'ho Sauron che ha parlato.
Ah sì? Cosa?
Chi è
cosa
Sauron?
Chi è? Grazie.
Sauron Monza che ha detto che il Milan di oggi lo battono.
Ah, Galliani?
No, ma che?
Chi è Sauron?
Il presidentissimo.
Ah beh, Berlusconi.
La vedete sulla chat, Vincenzo il Monza, il Milan di oggi lo battiamo.
Il Pollivendolo ha venduto una signora 2 polli. Uno al prezzo di 418 euro, l'altro al prezzo di 346 euro. Allora, tanto per cominciare, sto Pollivendolo è un criminale. Primo. Secondo, cosa indicano i dati? Che il Pollivendolo è un ladro clamoroso? Tanto per cominciare.
Non è assolutamente vero, è pollaiolo Raiola.
Occhio, è scivolato il giocatore in area del Verona. La conclusione, la palla viene rimpallata. L'azione continua del Verona, quasi in mezzo deviato. La palla finisce in calcio.
Non possiamo seguire la partita, se no mi viene a mandare l'Elfo Melfo al Pollivendolo.
Esatto,
il Pollivendolo è proprio roba Raiola. Se la stecca sul
pollo,
io temevo
che
di stecca.
Seguiamo questo calcio d'angolo, poi facciamo la prima pausa del secondo tempo.
Tenevo, ti avessi inventato anche la voce del Pollivendolo Lago.
No, no. Cross in mezzo. L'uscita da parte di Lopez, che blocca in 2 tempi. Allora noi andiamo a fare la prima interruzione del secondo tempo. Sul 2-1 per la Roma, al 13esimo. Attacca la Roma.
Perché noi nel frattempo avremo una partita da seguire.
Conclusione dalla distanza! Il portiere del Verona. Che si tratta, ripetiamo, di Silvestri, se la lascia sfuggire e il pallone finisce sul fondo.
Ma sono i primi 2 tiri della partita del secondo tempo, quindi non è che siete persi tanto,
no,
mentre facevate i problemini.
Infatti. E lo rivediamo, la conclusione, non perfetto qui onestamente Silvestri. E qui rivediamo l'azione di prima anche del Verona. prima il liscio da parte credo di Zaccagni e poi la conclusione doppia da parte del Verona con deviazione in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che adesso arriva per la Roma, però quando siamo al 14° del secondo tempo, la battuta di Pellegrini, il colpo di testa che arriva e la palla finisce fuori area. Ancora la Roma che rimane in zona d'attacco, fase confusa, un giocatore a terra e fallo d'attacco, o forse addirittura fallo di mano di un giocatore della Roma. Calcio di punizione per la formazione del Verona, perché l'arbitro sta allontanando tutti.
Però Perotti sotto me.
Sì, Perotti è a terra. Vediamo. Ha preso un colpo. Vediamo, vediamo cosa ha valutato, fallo di mano forse. Non so se ha valutato fallo, fallo di però, fallo di Perotti o fallo, no, di Bocchetti.
Perotti, in realtà. Da Mancini, scusa.
Mancini, sì, scusami, Mancini, non, non Perotti. Comunque, si riparte, calcio di punizione per il Verona. Io sentirei... Ah no, sono in pubblicità. Ah no, rientrano adesso. No. Sentiamoli.
Verona, ma, insomma, poco da lamentarsi, credo Mancini, alzato, forse in gomito Bocchetti. Credo, Gianluca, dimmi tu se abbiamo visto mai dallo studio che dovesse uscire invece un giallo per Diawara, che ha alzato il piede... No, altezza uomo, di più, sovra uomo, perché
no, a cacciavite, a brugola.
A brugola. Gianluca, non so se avete visto anche voi.
Gianluca, tu cosa hai visto? Il piede del martello, a brugola o a cacciavite?
Me, ritorno. No.
C'è un collegamento, c'è un eco pazzesco dal Mentegoti.
Fastidio, eccoci, eccoci.
No, dovete dare un po' di tempo,
No, 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 è che sento come quando la missione Apollo sullo spazio, che sei al ritorno.
Sembra che sia arrivato il Papa negli studi di... Nuovo.
Sentite i click dei tasti. Attenzione, adesso ancora il Verona.
Rossi in mezzo, colpo di testa. Palla finisce fuori. Occasione per il
Faroni,
Verona.
Il centro di sinistra di Faroni. Colpo di testa di Pessina. Se non vado errato, vediamo. No, forse di Verre. Forse di Verre.
Forse di...
Palla sul fondo. Sai che con i problemi di matematica si è aperto un mondo?
No, vabbè.
Maria ha pensato un numero. Qual è? Questo è il problema.
Scusa.
Ah, è lunghissimo praticamente. Cioè, bisogna trovare i numeri naturali ordinati maggiori di 345 e minori di 357.
Sono, vabbè,
345 e 356. Anzi, da 346 a 356.
Sì, ma i numeri naturali ordinati, vabbè,
sono tutti, sono 11. Ora togli un centinaio e per trovare il numero pensato puoi togliere 5 unità all'ultimo numero, aggiungere 5 unità al primo numero che hai scritto.
Preferisco uno con due cifre.
Sì, esatto. O i pollivendoli che fanno pagare i polli 350 euro. Punizione per il Verona, cross in mezzo. La palla finisce in fallo laterale. Invece il gioco affidata alla Roma, perché è l'ultimo tocco del giocatore in maglia blu. Io devo cercare, ecco qua, problemi, frazioni, terza elementare, perché mi sa che sono questi. Eccoci qua. Da cose per crescere, frazioni e torte. Eccoci qua. No, vabbè, deve collegarle, non possiamo farlo, ovviamente in diretta video. Però magari pianetabambini.it può darmi un'emozione, effettivamente, vediamo un po'. Problemi con le frazioni.
Ormai il calcio è morto, siamo passati alla matematica.
Sì, esatto.
No, Gianluca, noi aspettavamo...
Il calcio, guarda che il calcio è matematica, eh. Occhio al Verona, cross in mezzo.
Brutto.
La palla viene fatta preda.
Aspettavamo da te...
Facile, facile, facile.
Di sapere, come chiedevano i tuoi colleghi in studio, se il piede di Diawara fosse martello, brugolo o cacciavite.
Sì, esatto.
E non hanno anche detto negro di...
O a sardina, direi anche.
Ah! Quella avrei visto io.
Gli facciamo questo. Giuseppe possiede una collezione di 150 biglie. Un giorno decide di regalare al suo cugino il 20% delle sue biglie. Quante biglie ha regalato Giuseppe?
No, un quinto, devi dire.
No, la devo dire la percentuale, perché lei ha problemi con le percentuali.
Ah, problemi con le percentuali?
Ne ha tantissimi di problemi con le percentuali, come ampiamente... Non c'eri tu domenica, no?
Eh no, io lo sai, ormai...
Infatti a recuperare la puntata di domenica. 18 e 2 nel corso del secondo tempo, 2-1 per la Roma, partita che non decolla più di tanto in questo secondo tempo. Abbiamo visto un paio di conclusioni, però non molto. Occhio alla Roma, allargato pallone sulla sinistra, Kolarov tenta il passaggio in mezzo, non molto convinto in realtà da parte dell'ex giocatore della Lazio, il pallone, e Manchester City anche, e il pallone finisce sul fondo, sarà rimessa, affidata al Verona. Intanto c'è Guida che si sistema i calzettoni, mentre noi vediamo un fermo immagine, no? Poi adesso arriva anche lì dell'azione che abbiamo appena visto. Il pallone che è finito a Kolarov, credo. Invece vediamo Pellegrini che viene messo giù. Cambio del Verona, esce entra Salcedo, anzi, chiedo scusa, ed esce il numero 14, Ferre. E il pubblico impazzisce, come potete vedere dalle immagini, se le avete. L'apatia regna sovrana al Bentegodi. Correggimi se sbaglio, Bentegodi è coperto o aperto come stadio?
Semiaperto.
Ah, semiaperto, quindi comunque ci sono settori dove il pubblico si lava sostanzialmente in una serata come questa, giusto?
Sì, okay. Se arriva di traverso non c'è speranza.
Ok. Attacca il Verona.
Che gioca sveglio nel secondo tempo, perché la Roma si è fatta Verona, direi. Vemeniamo! Venite!
così a cazzo!
Che poi facciamo il terzo!
Attacca il Verona, scivolata lunghissima da parte del giocatore del Verona che Verona manca. Oh, scusatemi, che manca. Manca il pallone, scusatemi. Palla in mezzo.
Angolo, ma chi lo sa se no, angolo?
Sì, perché... calcio d'angolo. È entrato l'audio dell'instant replay, ce ne scusiamo, mentre intanto qui rivediamo l'azione di prima con il passaggio di Dzeko. Pallone sta scivolando moltissimo questa sera sul terreno di gioco. Entra Mkhitaryan nella Roma intanto. Sta per entrare anzi Mkhitaryan.
Che font brutto.
Esce Pellegrini.
Sì. Vedremo. Vedremo se sarà effettivamente così. Attenzione alla Roma. Under. Tiro rimpallato. La palla finisce fuori area per Pellegrini. La cross di Pellegrini in mezzo. Colpo di testa. La palla finisce sul fondo. Occasione per la Roma con il colpo di testa che è arrivato da parte di Smalling. Adesso arriverà il cambio nella formazione giallorossa. Qui rivediamo il colpo di testa da parte del difensore centrale giallorosso. Ecco il cambio, esce Under per far posto a Mkhitaryan, che si sta camminando abbastanza lentamente. Sì, esce Under ed entra Mkhitaryan. Allora noi ne approfittiamo per fare un'altra interruzione di 30 secondi.
Quindi rischia, lascia in campo Pellegrini ammonito, vabbè.
Beh, c'è anche Mancini ammonito, e nel Verona ci sono due centrali su tre praticamente in ammoniti, perché sono Bocchetti e Günther.
Non mi segnala solo Günther.
No, Bocchetti l'ha ammonito adesso.
Ah, ok.
Da poco.
Oh, sta facendo quello che avevamo promesso facendo. Cioè lo stream nostro continua in alto a destra e poi c'è lo spot praticamente tutto schermo su Twitch. Eccoci qua. Di nuovo in diretta anche su Twitch. Siamo al 22esimo del secondo tempo, siamo quasi a metà, 2-1 per la Roma. Decidono i gol di Kluivert al 17esimo, il pareggio di Faraone al 21esimo e Perotti al 45esimo su calcio di rigore.
Ma non ci sono episodi per chiamare i nostri...
Guarda, ha appena tirato una sparata e anche di colore.
Sì, sentiamo.
Comunque Zaccagni per me sta facendo una partita meravigliosa.
Ha giocato molto bene e guadagna tanti falli preziosi, sì. Come questo per esempio.
È sempre stato quello lì che se prima veniva ammonito
intraveloso.
Sembra quello lì.
Ha capito che comincia a esserci qualche punizione di troppo.
E fra poco entrerà anche Fazio nella Roma. Almeno ha tolto la tuta o a caldo. Continua a piovere, caro Davide.
Sei contento.
Calcio di rigore per il Verona. Chiudiamo Telearena. Che poi ritroveremo.
Vediamo se entra Fazio. Questa è l'illuminazione.
Mezzo, palla che finisce.
Davide è quello con Moncherini, il presentatore.
Possibile, sì.
Lazovic ha sbagliato. Dimmi, Luca.
No, la punizione, cioè la terza punizione da posizione favorevole che il Verona sciuta molto male, anche questa battuta molto male, addirittura fuori dall'area di rigore dopo che sono salite anche tutte le torri del Verona, quindi sono calci di piazzati che vanno sciutati meglio. In effetti comunque adesso Juric ha fatto già togliere la tuta a Veloso, secondo me è arrivato il momento di Veloso, c'è da capire.
Togliamo l'audio di dell'Herrera. 24esimo. Ma ci vanno gli episodi quelli proprio da rosicume, proprio dietro.
Lo hanno fatto un pochettino, perché Di Avarà doveva essere già espulso per loro.
Sì.
Per il piede a brico che è espulso.
Amrabat avanza il numero 34, una bella azione da parte di Amrabat che viene affrontato e steso, calcio di punizione in favore del Verona, cartellino giallo per...
Era già stato ammonito, no?
Per Diawara, no? No, non è stato ammonito.
Allora, stando a loro era già...
Bisogna... dei giocatori della Roma come se fossero dei
diritti. Diawara, sì. Bisogna... Bisogna benedire quegli 82 minuti giocati contro lo Stand a, credo, inizio, fine agosto, una cosa del genere.
Vabbè. Cambio del Verona. È entrato Veloso, ho visto. No, esce Pessina
sì.
Ed entra Veloso, eccolo qua. Quindi secondo
su Piazzati lui è sempre forte, anche se invecchia.
Secondo cambio del Verona. Palla in mezzo, occhio al Verona, ancora Amrabat che recupera il pallone, palla indietro a cercare Faraoni, lancio lungo di Faraoni verso l'area di rigore, posizione regolare. La conclusione finisce fuori. Buona occasione subito per il Verona con la conclusione che è arrivata da parte di Salcedo, eccolo qua, stop di petto e la conclusione in girata dietro, ha fatto un gol pazzesco effettivamente, però la palla è uscita di 3-4 metri, occhio, però bella l'idea, molto 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 bella l'idea. Perché Corriere stamattina titolava lo stellone per il sorteggio? Boh. È un'Italia fortunata, ecco, Svizzera, Galles e Turchia, invitati Mbappé e Ronaldo, lo stellone. Non so cosa intendano, francamente.
E chi ha fatto il sorteggio, Totti? E ti avevo detto.
Mentre invece... tutto sport, no, Totti porta fortuna, Euro 2020, Italia, Turchia, Svizzera e Galles.
Dovete ringrazia Dio che ti ha messo.
Va bene, abbiamo capito. Mentre invece la Gazzetta stamattina titolava, vediamo un po' se riesco a trovarla, perché non ce l'ho la prima pagina della Gazzetta.
Se vuole lo dico io, che sono il direttore di Passi Tempi.
No, guardi, ce l'ho qua. Sorteggio Euro 2020. L'Italia pesca benissimo. Turchia, Svizzera e Galles. Meglio di così. Punto esclamativo.
Non ha letto la seconda parte. Complotto FIFA. Ronaldo messo nella.
No, non c'è assolutamente niente.
Ce l'hanno fatto eliminare la censura.
Non c'è assolutamente nulla. Poi nei pallonari parleremo di anche di quello tra qualche minuto. E parleremo anche del campionato, perché ci sono pare in arrivo sviluppi da Brescia, per esempio, per quanto riguarda il campionato.
Torna quello che
pare torni Corini, effettivamente. Adesso atteniamo annunci ufficiali, però pare torni Corini.
Io sposo la
grosso,
tesi del
grosso, con tutto il rispetto, è stato un disastro con la panchina.
Sposo la tesi del dottor De Nardi, chiederei una legge in FIGC, chi fa come Grosso via il patentino. è giusto, arrivi, le perdi, fai casino, spacchi lo spogliatoio, via il testo.
Terra un giocatore del Verona, anche se le protezioni sono tutto sommato molto miti. Telerena in pubblicità, peccato, se no avremmo aperto l'audio.
Vabbè, ma adesso che torna in diretta...
C'è la pubblicità di un'immondizia, credo, del Serit di Verona, credo che sia la roba della discarica o altre amenità, diciamo, non so cosa sia. servizi per l'igiene del territorio, sì, la, diciamo la,
la ma portano meno lavoro del VAR, vai
tranquillo. Ah, ok, va bene. Adesso c'è la pubblicità di un posto che si chiama Lo Spaccio, che è un alimentare, e poi un'enoteca, ovviamente, perché siamo in Veneto, quindi anche lì è un'eccellenza del territorio, come anche qua in Piemonte, va detto. Sì.
Sono le leccornie del territorio.
Certo.
Cheat.
Cos'è la monnezza? La monnezza del vino? Cioè,
il corriere del territorio. Il vino, non dire la prima frase, mai.
Va bene, ok. Poi pubblicità delle sette meraviglie che hanno fatto grande il basket a Verona, che è un libro per la Scaligera Basket Verona, storica formazione. A 15
euro. A proposito, che ha fatto la vera squadra italiana?
Che è quale, di grazia, scusa?
L'Olimpia Milano, ti direbbe qualcuno.
Non lo so, penso abbia vinto. Adesso vado un attimo a vedere. Lega, basta. Stavo
andando adesso io. Ha vinto con la Reggiana, bene.
Ha vinto con la Reggiana. Quanto d'ora alla fine? Partita che è un pochettino in fase di calo per quanto riguarda questi ultimi
minuti. Hanno cominciato a capire che più menano più qualcuno va fuori, adesso.
E tra l'altro è appena finito anche il posticipo di basket per quanto riguarda la Serie A, con la vittoria di Bologna su Cantù per 89-70, decima vittoria consecutiva per la Virtus Bologna su 10 partite giocate.
Sorprende la Virtus, secondo me.
Non te lo so dire, perché adesso non mi dà praticamente la classifica, la vado a prendere, però un attimo che la vado
a prendere. Finendo anche le partite del football, con i Jets che sono riusciti a fare una roba che non ci credo.
Palla fuori. Situazione ancora da parte del Verona, incurato Lopez, continua a piovere, che Dio la manda in quel di Verona. Anche il controllo di palla è un pochettino complicato, quindi però una buona recupera da parte di Faroni, che so fallo di mano, un giocatore della Roma, ma non l'ha ottenuto. Comunque il Verona 20 punti, e poi c'è Sassari, Brindisi e Milano a 14. Questa è la classifica. E prossima giornata c'è, vediamo un po', Bologna va a Milano, va a Pesaro l'8 dicembre alle 16:30, mentre invece Bologna va a Cremona l'8 dicembre alle 18. Attacca la Roma. Pallone sulla linea di fondo, sul limite dell'area di rigore, scusa, però in mezzo viene fatto preda del portiere del Verona. Seguiamo questa azione, poi faremo ancora 30 secondi di pausa, che dobbiamo un po' recuperare alcune pause del primo tempo, ce ne scusiamo, però abbiamo dei break in più in questa seconda frazione di gioco, ne abbiamo ancora uno poi abbiamo l'ultimo. Attacca la Roma, cambia tutto, pallone che finisce in difesa adesso per la formazione dell'Orosa, si sgancia Kolarov sulla sinistra, non viene momentaneamente servito. L'avanzata qui da parte di Perotti, palla all'indietro, insiste ancora la Roma, che sta conducendo per 2-1. Non mi pare di vedere, cioè non vedo giocatori pronti a un cambio, magari si stanno scaldando, però giocatori pronti per un cambio in questo
momento. Quindi alla fine Fazio non entra,
per ora non è entrato. Sono entrati Perotti e Mkhitaryan e basta. Tutto bene del Verona, e qui si porta avanti male il pallone il numero 20 Zaccagni, che rimane a terra, credo che sia lui.
La Roma ha il dubbio, metto Florenzi, metto Antonucci o la butto in vacca e metto Cali?
Kolarov butta il pallone fuori per permettere il soccorso a Zaccagni.
Sai, sei già in vantaggio,
un Florenzi al posto di Santon.
Zaccagni è scivolato e poi si è toccato una gamba, speriamo niente di grave per lui. Inquadratura adesso che va sui tifosi della Roma, e su questa inquadratura noi facciamo 30 secondi di pausa su Twitch. Si è messo in gioco affidata al Verona, lancio lungo, palla che finisce sui piedi del portiere. Ora riparte la Roma. Palla ancora finisce sui piedi di Lopez. Siamo al 34esimo iniziato in questo momento, 2-1 per la Roma. Non cambia niente. Secondo tempo molto meno divertente rispetto al primo, oggettivamente.
Sì, purtroppo dalla metà del secondo. Vado a riprendere le grandi squadre, io intanto italiane. Dov'è il Milano City? Eccolo qua.
Aggiungerei anche chi se ne frega, se mi permette.
No. Adesso ti fregherà perché sono arrivate delle squadre in questa serie che faranno cambiare la prospettiva.
Cosa? Va bene.
Scanso rosicate. Allora,
quindi abbiamo una che non sa fare le percentuali e uno che non sa leggere. Siamo messi bene in questa trasmissione.
Dai, vabbè. Allora abbiamo lo scanso rosciate, che è pure terzo.
Intanto sta per entrare nel Verona Pazzini.
Mm-hmm. Poi abbiamo la Tritium.
Sarà la Tritium, comunque, vabbè.
Vabbè, io il Tritium voglio dire. Brusa Porto.
Sì.
Arconatese.
Sì, che è una bestemmia quella.
Nibbiono Giono.
Sì.
Poi Villalme, Castellanzese.
Vabbè, tutte squadre di cui non ci fregano mai.
Che serie è?
Sarà serie Lega Pro.
E dove c'è il Milano City che è ultimo con penalità, perché non ha pagato.
È strano, eh?
Che serie è quella?
Sarà
Girone B della Serie D.
Che è quello dove c'è il Casale, credo.
No, il Casale è quello sopra, nell'A.
Nell'A, giusto, hai ragione tu. Cambio nel Verona, esce Zaccagni ed entra Pazzini. Terzo e ultimo cambio per la formazione giallo-blu.
Oh, torna Pazzini. Beh, ma Casale è lì comunque, mezza classifica. La serie degli italiani, ricordatelo.
Ma chi? Ma che cazzo dici?
Ma la Serie D è piena di grandi squadre. Su, c'è il Mantova, per dirtene una, il Grosseto, cioè squadre che c'erano nel calcio.
Il Grosseto sì, il Mantova era quello con il presidente Capellone qualche anno fa, che poi è andato in vacca anche lui, come si chiamava?
Vabbè, c'è sempre il Fanfulla che è ormai... Tutti lo attendono in Serie C per dire Fanfulla. Uh-huh. Scusate. Vabbè, la squadra di Recanati. Bla bla. Adesso, vabbè, le solite grandi squadre che non trovi da nessuna parte.
Palla fuori.
E il Palermo. Anche il Palermo. Vedi, una Serie D dove c'è il Palermo. Messina. Incredibile.
Ancora il Verona che adesso insiste. Mancano 9 minuti.
È potere delle fiduciosioni quello.
Come?
Potere delle fiducioni che non
sì,
paghi.
Esatto. Ci dicono c'è il Palermo, anche, certo. Ci dicono giustamente che c'è anche il Palermo.
No, Palermo Messina, detto.
Sì. Ok. Calcio d'angolo per il Verona.
Però io ho trovato la squadra per cui farò il tifo. Vi giro la partita che hanno fatto.
Sì.
Io, oltre a Milano City, credo di dover dare il mio contributo a questa squadra.
Il Ponte Dea?
No.
No, quello magari. Se va in Serie B fallisce la città.
Occhio al Verona, cross in mezzo, colpo di testa, alto sopra la traversa, azione che non dà esito per la formazione giallo-blu, cioè rimane a terra Ibrahimi.
Io tifo la squadra che ha affrontato il Brindisi, non ho più altre squadre, basta. L'ho messo in chat su Discord.
Allora, quello che abbiamo... No, non è questo.
Beh, sì, un paio di inquadrature... Ah, no, questo qua non...
No, io dico il vecchio, quello che hanno inquadrato prima. Che è questo, praticamente, questo qua sulla destra.
Che bello il Gladiator, la squadra perfetta.
Non è Volpi quello che hanno inquadrato in tribuna? Adesso?
Vabbè. No.
Vabbè, non è importante.
Sì, ma Volpi non mi può comprare il Gladiator. Ecco. Anzi, la Gladiator, perché è femminile, credo. Sì.
Adesso vado a cercare di che città è questa formazione. Non che me ne freghi qualcosa, però
Non importa, deve essere della nostra.
Allora, Associazione Sportiva Dilettantistica Gladiator 1924. È una società con sede a Santa Maria Capo Vetere, in provincia di Caserta.
Gran tribunale quello, eh. Fa giurisprudenza.
Lo tribunale.
Parli per esperienza, allora, immagino.
Mica, no, ma tu scherzi, sai quante sentenze tira fuori quel tribunale? Ma è un'industria praticamente.
Quindi la squadra del tribunale.
Sì,
praticamente, sì.
Cancellieri, giudici, avvocati, tutto assieme.
Io vado subito a prendermi la rosa, voglio sapere chi gioca dei cancellieri.
Ma chi se ne frega, aggiungerei anche.
Ma chi
se ne frega, ma parliamo di cose serie.
Questa roba ti vabbè, dai, abbiamo parlato del problema intertrementale.
È un problema serio, l'analfabetismo è un problema serio.
Vabbè, ma ripeto che si trovi un insegnante di sostegno.
Ma non ha problemi mentali, semplicemente ignorante come la merda.
Ne fa ancora le dirette col basco in testa?
Non lo so, no, perché non appare mai. Adesso davvero una palla in mezzo, la conclusione, una palla retta lì. Calcio di rigore! Fallo di mano, calcio di rigore per il Verona.
Calcio di rigore, per il Verona, c'è un fallo di mano e rigore.
Perché quello si incazza?
Fuori gioco.
No, fuori gioco.
Ah no, fuori gioco addirittura. Fuori gioco. Sì, erano in tre.
La palla erano a me sembrava buono.
Erano in tre fuori gioco.
Mamma mia, che sfortunato che il Verona in questa partita.
Juric in buffa lì.
Oh, entra Fazio, ha ragione.
C'è fuori gioco.
Sì, purtroppo.
C'è fuori gioco, sì, era fuori gioco. Entra Fazio, l'aveva detto tipo mezz'ora fa.
Scale Lambrancini a centrocampo.
Quindi...
gli piace la Fonseca sta roba.
Infatti per Smalling si stava lamentando, però il direttore di gara gli ha spiegato che comunque era posizione di fuorigioco e poi comunque ha indicato comunque sotto la scena.
Lui ha indicato sotto la scena, sì. L'arbitro no.
Ah, ok.
Esce Dzeko
e toglie una punta per mettere un difensore, quindi si chiude la Roma.
Quanto è diventato italiano Fonseca?
Cotta vince, non ce frega nulla.
Credo che abbia punito il movimento.
Avrebbe.
Sì, inizialmente quando si è andato calcio di rigore, poi gli ha detto che era fuori gioco.
Quindi difesa 5 la Roma.
Praticamente, sì. 4 alla fine di questa partita più recupero.
La punta chi la fa? La fa Mkhitaryan. 5-3-2 con Mkhitaryan Perotti davanti.
Comunque la valletta muta ce l'hanno anche a Telearena, cioè dice annuncia solo quando si va in pubblicità, praticamente. Il che la rende già più utile del pupazzo, ho detto questo, però.
Vabbè. Oh, ecco la rosa, me la leggo un po'. Intanto giocano allo stadio Mario Piccirillo, che è uno stadio di qualità, un bello stadio Mario Piccirillo.
Fallo di Amrabat, calcio di punizione in favore della Roma da centrocampo. Cartellino giallo per Amrabat e cartellino giallo per... Juric? Sì, per Juric. Sì, ammonito Juric e ammonito anche Amrabat. Sì, per me sarà giallo, nettamente. Assolutamente giallo. Beh, ecco qua.
Sta facendo il suo lavoro.
Il fuorigioco. Ce n'erano addirittura 4 in fuorigioco, però ovviamente sono andati a vedere la posizione di...
Vabbè, no, ma il VAR con tutta la gente che fa lavorare.
3 minuti alla fine.
Gli 11 assistenti lì che gli avranno fatto rigore. No, fuori gioco.
Si finisce tardi stasera rispetto al solito, perché sono già le 22:38. Siamo ancora.
C'è il recupero del VAR.
Sì, esatto. E il problema è che io ho detto alla Radio Alba tra le 22:45 si devono scollegare. Quindi mi sa che non faremo in tempo. Perché di solito alle 22:45 è tutto già finito. Quindi.
Devi tenerti largo.
Salvo imprevisti, devi sempre scrivere.
Vabbè. No, perché ovviamente è tutto automatico. Non c'è l'omino che ci fa la regina automatico.
Se ci fosse l'omino, in questo. schermo.
Non si sentiva assolutamente un cazzo, che hai detto?
Dicevo, se ci fosse stato un omino, avremmo l'esclusiva del Gladiator. Qualcuno che invia dei messaggi e ci dice che squadra.
Ma
è.
Non gliene frega niente a nessuno le Gladiator.
Ma cosa dici?
Ma neanche al Gladiator gliene frega niente.
E poi io li chiamerei Gladiator.
Ma chi se ne frega? Neanche.
Non lo so, non è troppo inglesismo.
Non ce ne frega niente dei Gladiator.
Allora, chiediamo al presidente che inviti Eric al Mario Piccirillo biglietti
ma
pagati.
Ma assolutamente no, ma non vado fin tuo a vedere il Gladiator. Cioè, se devo vedere delle partite di calcio giocate in modo infimo, vado a vedere Casale. Cioè.
No, se vuoi facciamo una roba tutti assieme.
Ma sei scemo. Assolutamente
ci chiediamo al presidente offre biglietti.
Ma assolutamente no, già ho sopportato a fatica la partita della Juve femminile quando sono andato a vederla.
Qui manca però il paladino della Juve
che però
femminile,
è stata,
tu
che però,
non puoi dirlo.
No, che però è stata utile, perché comunque ci ha...
Come se non lo sapessimo già, quello che stai per dire, cioè...
Sì, la focacceria 24
ore 24. No, io mi riferivo al fatto di aver conosciuto più da vicino,
no,
ma non troppo, la tifoseria...
Assolutamente no, non me ne frega assolutamente nulla, mi frega molto di più... della focacceria 24/7 che c'è aperta di fianco allo stadio.
La focacceria 24/7, se ci ascolta, faccia uno sponsorship col Gladiato.
No, ma perché dovrebbero fare?
Guarda la giunta di Verona come tiene contro le barriere architettoniche Verona Medesi.
No, la giunta si sta già segnando i cittadini di Romania a Verona che
siamo al 90esimo, allora prima di seguire i minuti finali di questa partita, gli ultimi 30 secondi di pubblicità di questo secondo tempo sul punteggio di 2-1 per la Roma contro il Verona. Attacca il Verona, cross in mezzo, allontana la difesa giallorossa in calcio d'angolo, saranno, vediamo un po' i minuti di recupero, saranno
4 o
5, non l'hanno detto, quindi infiniti. Al momento dobbiamo aspettare
finché non fa gol Verona.
Vediamo, può essere un'opzione.
Comunque la Roma
quattro minuti.
Roma molto allegriana nel secondo tempo, cioè ci occhio, difendiamo e teniamo il
cross in mezzo, lascia sfilare il pallone la Roma fuori area. Amrabat controlla il controcross, palla sul secondo palo, rientra la conclusione, la palla non finisce in gol per qualche, proprio per un nano, per un 2 centimetri.
No, era fuori gioco.
Ah, grazie.
Azione tamboreggiante del Verona.
Sì, fuori gioco di 8 metri del 5.
Però la batte in bocca.
Stra fuori gioco, effettivamente. Era fuori gioco,
la strozzata quella battuta,
ma era fuori gioco comunque.
Allora,
fuori gioco di 8 metri.
Ha scoperto di avere le mani 2 minuti fa, quindi sì, dagli il tempo di abituarsi alla situazione.
Sì. E quindi calcio di posizione per la Roma, battuto pallone adesso dall'altra parte del campo. Occhio alla formazione giallorossa, pallone in area di rigore, palla in mezzo e arriva il gol della 3-1 della Roma. Al 92esimo
gol della Roma.
Tipitaria.
Vabbè, ci abbiamo provato
3-1.
Un'ora a questa squadra. Arriva
al 92esimo, arriva il gol del 3-1 della formazione giallorossa, con il gol realizzato da chi è che ha segnato? Kolarov. Vediamo se è stato effettivamente Mkhitaryan. Mi sa di sì, sai? Vediamo.
Sì, la prima punta, gol di Mkhitaryan.
Sì, Mkhitaryan al 92esimo. Per il 3-1 della formazione giallorossa che chiude così l'incontro.
Sì, comunque ora onore al Verona. A Verona ha fatto la sua partita, la Roma che ha fatto un tempo molto attendista e ha lasciato al Verona il pallino del gioco. Onore al Verona che comunque
non ha giocato una brutta partita al Verona, secondo me.
Fa le sue partite, fa questo tipo di gioco qua, ma sì, con cattiveria, picchiando il campo. Anche la Roma nel suo tempo si è messa quatta in difesa. Non è che la Roma ha spumeggiato, Quindi Fonseca ha capito, con questi qua bisogna giocare allo stesso modo, se no finisce male.
E quindi al 92esimo arriva il gol di Mkhitaryan che chiude definitivamente il discorso.
Comunque il Verona in classifica io non mi lamenterei.
No, anzi. Anzi, tutt'altro.
18 punti. Vabbè, perde l'imbattibilità della sua difesa che adesso la Juve torna.
miglior difesa del campionato. Rimane il peggior attacco della Serie A? No, perché ce ne sono tre peggiori. Quindi perlomeno il Verona anche oggi migliora l'attacco. Senza centravanti, il Verona non ha centravanti, ha fatto una squadra di Serie A che ce l'ha e ne ha fatti 9, tipo Sexy Petagna.
Attendiamo solo il fischio finale adesso. C'è un fischio da parte di Guida che non è quello finale. Calcio di posizione in favore della Roma.
Tanto Barcellona è andato in vantaggio proprio verso la fine con gol di Lionel Messi.
Uno a caso.
No, ma Atletico ha retto, però.
È un po' una cosa. Non voglio considerare la Fiorentina una big, però. Te lo meriteresti il colpo con una grande.
Sicuramente.
E la Roma lo è stata una grande. Sì, sì. Oggi.
Porta a casa la prestazione, Verona, come l'ha portata a casa fino adesso.
Sì, porta a casa sempre. Anche tre pere, purtroppo, per Verona, però vabbè. Finisce qua! Squadre che vanno negli spogliatoi con qualche secondo in anticipo, con la Roma che batte il Verona per 3-1. Risultato forse un po' troppo pesante per il Verona. Però comunque un risultato che ci può stare, cioè comunque la Roma alla fin fine ha fatto valere la sua superiorità tecnica. Avvocato e poi Gianluca.
Ma sai, alla fine hanno segnato il contropiede, cioè se la partita fosse rimasta 2-1 nessuno avrebbe avuto niente da dire, se non magari un eventuale pareggio, quindi non ci vedo nulla di così sconvolgente.
Con questo risultato il Verona rimane a quota 18, mentre la Roma rimane quarta, anzi sale al quarto posto con 28 punti, staccando l'Atalanta e il Cagliari al quinto posto di 25, Inter 37, Juve 36, Lazio 30, Roma 28, Atalanta Cagliari 25, Napoli 20, Parma Verona 18, Torino Milan 17, Bologna Fiorentina 16, Sassuolo Lecce Udinese 14, Sampdoria 12, Genoa 10, Spal 9 e Brescia 7. Gianluca.
Non ha fatto male il Verona anche oggi, è un tipo di partita che la Roma ha capito doveva fare giocando peggio del Verona, ha funzionato e sì. Detto bene Opi, Fonseca ha ben capito cosa si deve fare in Italia con queste squadre.
Si abbracciano i giocatori della Roma al centro del campo, noi chiudiamo qua per quanto riguarda il posticipo, ci prendiamo un quarto d'ora di pausa e poi riprenderemo alle ore 23 con i pallonari in diretta, però non su Twitch ma su vonlive.tv/.di100n4 oppure su time.tv/.r/.di100 per quanto riguarda il video, mentre in audio ovviamente rimaniamo sul nostro canale audio e su quello di Radio Albatro. Grazie all'avvocato Pezzo.
Buonanotte, ciao.
Grazie a Gianluca Rouge.
Dopo
che troveremo dopo insieme al pupazzo per la nuova puntata dei pallonari, appunto dalle ore 23. Godiamo il finale dal Bentegodi, Verona 1 Roma 3, i gol della Roma di Kluivert, Perotti su rigore, Mkhitaryan, il gol della Verona momentaneo pareggio dell'1-1 da parte di Faraoni. È tutto, ci fermiamo per 10 minuti, torniamo alle 23, a tra pochissimo, grazie.
Ciao.
Entra in campo con Team Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team. Entra in campo con Team Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team.
Questo programma è offerto da
Costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione.
Monoblocchi per zona cottura, lavello, frigorifero o congelatore, lavastoviglie da 45 cm, con trasporto e montaggio. Finalmente qui li scegliete voi. Facciamo i conti? Porti via più monti tu uguale prezzi d'ingrosso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, angolo di Lucento, Torino.
Eccoci in onda, sono le 23 e 2 minuti di domenica 1 dicembre, chiedo scusa, 2019. Pronti per parlare di quello che è successo nell'ultima giornata calcistica, la numero 14 del nostro massimo campionato, che si è chiusa con il primo dei due posticipi di questa giornata, che ha visto la vittoria della Roma per 3-1 sul campo del Verona. Vi proporremo tra poco ovviamente tutti i gol di questa giornata calcistica. Buonasera innanzitutto a Gianluca Ruggi, che è collegato con noi.
Buonasera.
Sconsolato, presumo, per un altro tipo di calcio. Sempre football si chiama, ma non c'entra assolutamente.
Questa settimana tutte e tre.
Sì, perché il Chievo in Serie B praticamente le ha prese dal Trapani.
A perdere col Trapani e meritava anche di perdere 3-0. Sì. Quindi
non è stata diciamo una gran partita.
Partita della stagione, e l'altra, quell'altra ci sta, perdi di 3, ci sta.
Quale è l'altra? Scusa, non ho capito.
Da Francesco Batti, è stata anche una signora partita, per quanto l'ho vista nel primo tempo.
Non ho capito quello che hai detto, scusami.
Di Baltimore-San Francisco. Ah, okay. Almeno lì sì. Perdi, però conscio che ci rivedremo molto presto.
Sì, va bene. E nulla, tra poco saremo raggiunti dal pupazzo, credo, in collegamento, perché in questo momento la vedo che è entrata in questo momento era entrata, anzi, scusa.
Beh, il pupazzo di Telearena o il pupazzo?
Tutte e due. Sono anche collegato, se vuoi apro anche il collegamento con Telearena, ce l'abbiamo.
No, ma non c'è la partita, ormai è finita.
No, lo so, però ci sarà poi la conferenza stampa, quindi credo che su Telearena le mandino in onda le conferenze stampa dei tecnici, quindi penso che potremo vedere e sentire, anzi, quelle più avanti quando sarà il momento praticamente di ritrovare praticamente le conferenze stampa. Eccoci qua, ci ha raggiunto anche il nostro pupazzone. Allora un attimo che andiamo a prendere sempre la sua meravigliosa sigla, eccola qui. Buonasera pupazzo, eccoci qua. Cos'è? Cosa sta facendo pupazzo?
Era il finale della sigla.
Non è il finale della sigla. Si sbaglia di grosso pupazzo, se lei crede che questo sia il finale della sigla. Come sta pupazzo?
Ti prego, togli sta cosa.
No, perché? Ma è meravigliosa questa meravigliosa sigla.
Ah, oh, va bene, ok.
Scusi, lei si è lamentata per mesi, secondo me, in modo assolutamente insensato, di essere sostanzialmente...
Cosa?
Di essere grassa, e quindi l'abbiamo messa una musica da persona cicciona, praticamente. È il motivo per cui lei ha questa sigla, no?
Sì, io lo so, però sembra una scorreggia continua.
Ma non è una scorreggia, la smetta! Non è assolutamente così. Comunque, va bene, pupazzo, la ringraziamo per questo memorabile contributo. Lei, tra l'altro, abbiamo preparato una cosa per lei, però gliela riveleremo più tardi, quando avremo finito la lettura dei numeri di questa giornata calcistica. Per il momento ci teniamo, teniamo la sorpresa, mettiamola così.
Vediamo, cioè, vabbè, capite, mi devo aspettare il peggio. Benissimo.
No, non necessariamente. Sì. No. È una cosa che mi è venuta in mente, diciamo, che mi è venuta in mente in settimana. Vediamo a cosa porta. Presumo niente di buono, però sa com'è si fa, diciamo, da queste parti. E allora, prima di andare a vedere i numeri, diciamo, di questa giornata calcistica, possiamo, credo, andare a vedere la goal collection di questa settimana con i gol della giornata. Da che partita iniziamo, pupazzo? Intanto un attimo, che ne è partita un'altra che non c'entra assolutamente. Questa mi piace forse ancora di più. Sentiamolo un attimo. Anche questo
sembra la sigla dello shop quasi di The Sims, non so perché, però
che lei, che lei conosce per esperienza, immagino, perché lei,
ovvio,
ah, okay. lei ha giocato a The Sims, non l'ultimo magari, però altri sicuramente ha giocato in passato. No, comunque dicevamo Pupazzo, da quale partita?
Partiamo da Brescia-Atalanta,
esattamente, che è la partita che ha aperto. Cos'era questo rumore?
Eccoci qua, parliamo finalmente con una
va bene, la smetta, se no le chiudo immediatamente il collegamento. Dicevo, andiamo a vedere quello che è successo ieri pomeriggio con Brescia-Atalanta e poi via via, ovviamente, tutti i gol di questa giornata calcistica, cominciando appunto dall'anticipo di ieri delle 15. Goal Collection, tutti i gol.
Castagna, cross teso, Pasalic di testa, da lì non può sbagliare, Pasalic la sblocca l'Atalanta dopo un dominio di 26 minuti, è 1-0, Mario Pasalic. Masiello, il pallone torna a tre piedi di Malinowski, alza la testa, non mette il cross, punta Martella, arriva ora la traversone forte, basso, teso, Ilicic guarda la porta, Ilicic mette dentro con il tacco Pasalic, doppietta di Pasalic e l'Atalanta si porta sul 2-0. C'è poi errore di Martella, Ilicic in campo aperto contro Joronen, Ilicic, e quando le sbaglia queste occasioni la chiude l'Atalanta, 3-0, Josip Ilicic.
Meite De Silvestri, anche Bremer in area di rigore, proprio Bremer, il Torino in vantaggio a un quarto d'ora dalla fine, il colpo di testa del brasiliano fa felice il Toro, 1-0.
Cerca e trova Farias, colpo di testa per l'arrivo di Shakov, c'è anche Tabanelli in area, Farias, Shakov, e colpo di testa vincente di Lamantia, va in vantaggio il Lecce al Franchi, 1-0.
Bentancur, Bonucci, sale lui, prova Bonucci, ci pensa lui, palla in buca d'angolo e Juve avanti 1-0. L'avanzata di Boga, quindi Caputo, dentro c'è Djuricic, ancora Boga, palla sul destro, trova il momento per la conclusione, poi tocco di ritorno, posizione regolare, Boga col tocco sotto, il pareggio del Sassuolo con Boga sotto al settore ospiti, gran palla quella per Boga, poi freddissimo sotto porta.
Ma che gol ha fatto, cioè, si trova davanti Buffon che va in uscita, colpo sotto,
palla a metà strada, De Ligt sbaglia, possibilità per il Sassuolo, il destro, Buffon tocca, 2-1 Sassuolo con Caputo sull'errore clamoroso della difesa della Juve, Caputo non sbaglia, trova il settimo gol in campionato, vantaggio Sassuolo a Torino.
Un disastro questa azione difensiva della Juventus.
Parte Ronaldo col destro, 2-2, il pareggio della Juve, spiazza Turati, sceglie il lato alla sua sinistra e trova il gol del pari a metà del secondo tempo.
Lautaro Martinez, è partito Lukaku, Lautaro, carica il destro, Lautaro Martinez, dopo 16 minuti, Inter in vantaggio, 1-0. Lukaku la tiene, allarga per Candreva, spazio per il cross, lo effettua, palla dentro, ancora lui, ancora Lautaro, doppietta, 2-0 per l'Inter. Suggerimento per Valotti, si fa vedere Petagna, Valotti dribbling, area di rigore, Valotti destro, che gol di Valotti che rimette in partita la SPAL dopo 5 minuti della ripresa, 2-1.
Prova ad arrivare da lontano Milinkovic Savic, mette giù il pallone, passa Milinkovic, lo scarica in mezzo a sinistro di Immobile, buono! 9 minuti e timbra subito il capocannoniere della Serie A. Sono 16 gol in campionato per Immobile. Parte il Ciro Immobile che guarda Musso, lo spiazza, firma la doppietta. Era doppia per la Lazio al 36esimo minuto. Fischia il direttore di gara, Luis Alberto, perfetto dal dischetto, 3-0.
Krunic, buono il tocco per Bonaventura, il sinistro, Sepe. Milan sembra aver preso bene la mira, poi gol di Teo Hernandez che risolve una mischia. Teo Hernandez sblocca la partita, 2 minuti dal 90esimo, 1-0 Milan.
Grande sconto di Llorente, partito Insigne, si muove Lozano, Llorente a sinistra, Lozano si butta centralmente, Insigne porta palla, Insigne in zona tiro, ancora Insigne, insiste, Insigne va al tiro, la parata, Llorente, rete, rete, Napoli in vantaggio. Grande giocata di Insigne, tappino vincente di Fernando Llorente, 41esimo, 1-0. Gemaili, arriva Sansone a rimorchio, il pallone per il numero 10, Sansone in area di rigore, prova il tiro a giro, porta vuota e sul tappino vincente Skovolsen pareggia. Pallone riconquistato subito dal Bologna, palla al limite, palla dentro, Sansone, rete, Bologna in vantaggio.
Questi gol quindi delle partite fino al posticipo di questa sera che andiamo a rivedere negli highlights di Sky con la vittoria della Roma in trasferta per 3-1 sul campo della formazione appunto gialloblu allo stadio Bentegodi. Gli highlights del posticipo, Verona-Roma.
Pellegrini con una palla spaziale per Kluivert, grande controllo di Kluivert, la palla passa sotto le gambe di Silvestri e la Roma dopo 17 minuti passa in vantaggio. Santon segue Lazovic, nessuno segue Zaccagni che va a puntare l'area di rigore, sposta palla Zaccagni, la mette in mezzo sul secondo palo, battuto Paul Lopez dal colpo di testa di Faraoni che fa 1-1 al minuto 21. Francesa aspetta con la roba a sinistra, controllo sulla corsa, entra in area di rigore, alza il pallone al limite proprio per Pellegrini che la schiaccia e la palla rimbalza e scavalca la traversa. Arriva il cross dentro, allontanato non benissimo ancora Verona, Faraoni sul secondo palo, prova Rachmani, colpisce il palo esterno, la palla è sul fondo. Si muove dentro per ricevere Dzeko che finisce giù, calcio di rigore. Calcio di rigore per la Roma e ammonizione per Koray Gunter. Va Perotti che spiazza Silvestri alla sua maniera e il monito fa 2-1. Dzeko che corre, 5 contro 5 possibile, bella palla di Dzeko d'esterno per Lorenzo Pellegrini, sta correndo un der, arriva Perotti, Roma in superiorità numerica, Pellegrini si mette in proprio. Zaccagni aspetta, poi allarga per Faraoni che arriva come un treno. A destra riesce anche a crossare, prova a pizzicare il pallone Verre. Pellegrini può crossare sul secondo palo, è solo Smalling che se l'è mangiato non trovando lo specchio della porta. Pellegrini porta palla, Pellegrini va dentro da Perotti in area di rigore, la mette al centro per Mkhitaryan che chiude la partita e fa 3-1 per la Roma che vince al Bentegodi, torna a segnare l'armeno Mkhitaryan.
E questi dunque i gol del posticipo di questa sera con la vittoria, come detto, della Roma sul campo della Verona per 3-1, vittoria importante per la formazione giallorossa che in questo modo sale, o meglio rimane al quarto posto, però staccando le seguitrici in attesa ovviamente del posticipo di domani sera che metterà di fronte che squadre, Pupazzo?
Che metterà di fronte Cagliari e Sampdoria.
Perfetto, grazie mille, perfetto. Partita che si giocherà domani sera, che chiuderà il programma della 14esima giornata del nostro campionato. Pupazzo è pronto per leggerci i risultati di questa meravigliosa giornata di campionato che si è appena conclusa?
Prontissima come sempre.
Eccoci qua, allora andiamo a vedere quello che è successo nella 14esima giornata del massimo campionato di calcio italiano. Prego Pupazzo, i risultati.
Allora, per quanto riguarda le partite di ieri, Brescia-Atalanta è finita 0-3, Genoa-Torino 0-1 e Fiorentina-Lecce 0-1. Mentre per quanto riguarda le partite di oggi, Juventus-Sassuolo è finita 2-2, Inter-Spal 2-1, Lazio-Udinese 3-0, Parma-Milan 0-1, Napoli-Bologna 1-2, Verona-Roma 1-3. Invece Cagliari-Sampdoria, come abbiamo detto, giocheranno domani alle 20.45 in diretta Sky.
La classifica del campionato dopo 14 giornate.
Allora, prima l'Inter con 37 punti, poi Juventus 36. Cioè, mi fa ridere che l'Inter sia primo.
Che cazzo ridi, vai poi avanti.
Lazio 30.
Argomento, salta argomento.
Roma 28, Cagliari e Atalanta 25, Napoli 20, Parma e Verona 18, Torino Milan 17, Bologna e Fiorentina 16, Sassuolo Lecce Udinese 14, Sampdoria 12, Genoa 10, Spal 9, Brescia 7. Con, ricordiamo, Cagliari e Sassuolo, no, Cagliari, Sassuolo, Sampdoria, scusami, e Brescia con una partita in meno.
La classifica dei marcatori dopo 14 giornate.
Primo Immobile con 17 reti, poi Lukaku 10, Martinez, Muriel 8, Belotti e Berardi, Caputo e João Pedro 7,
giusto.
Correa, Dzeko, Ronaldo, Zapata 6, Cornelius, Ilicic, Kwame, Mancoso e Milik 5, Boga, Donnarumma, Dybala, Gomez, Gosens, Higuain, Kolarov, La Padula 4.
Perfetto, Boga che gioca nel Sassuolo, che ha fatto tra l'altro oggi gol alla Juventus nel 2-2 tra Juventus e Sassuolo, di cui parleremo più tardi. La classifica non l'abbiamo detta, perfetto. Allora ci rimane la colonna vincente del Totocalcio, che adesso andiamo a riprendere. Allora, colonna vincente del Totocalcio che adesso arriva. Allora, riepiloghiamola. Genoa-Torino
e 2.
Fiorentina-Lecce
2.
Poi abbiamo Juventus-Sassuolo
X.
Poi abbiamo Inter-Spal
1.
Lazio-Udinese
1.
Parma-Milan
2.
Napoli-Bologna
2.
Verona-Roma
2.
E infine Cagliari-Sampdoria. Per quanto riguarda le partite di A, pronostico, così giocate al contrario.
X.
Quindi, vabbè, scegliete, quindi vincerà una delle due, diciamo. Questo è quello che possiamo dire. Poi, le altre partite nella colonna vincente. Virtus Entella, Juve Stabia.
2.
No, ha vinto la Virtus Entella 2-0, quindi 1. Perugia Pescara.
X.
No, ha vinto il Pisa 3-1, quindi 1. Poi, Pisa Pordenone.
Ma avevi detto Perugia.
No, ce ne sono altre tre. Pisa-Pordenone.
Appunto, prima hai detto ha vinto il Pisa,
ha vinto il Perugia 3-1, sì, volevo dire. Pisa-Pordenone.
1.
No, giocano domani, quindi niente. Alessandria-Robur-Siena.
2.
Ha vinto il Siena 3-1. E infine su Tirol, Lanerossi-Vicenza.
X.
No, ha vinto il Vicenza 1-0. Ne hai mancate diverse, diciamo. Nella parte dedicata alla Serie B e alla Serie C. Anzi, alla Serie C più che alla Serie... no, c'è anche la Serie B, anche nelle partite che abbiamo appena visto. Ma attenzione, perché adesso possiamo togliere, diciamo... Non ti sei assolutamente dissociato da questa...
Posso farlo adesso.
Come, scusa? No, puoi farlo adesso? No, non puoi farlo adesso. È ormai troppo tardi. Mi dispiace. No, perché abbiamo.
Vediamo che presa per il culo devi fare. Forza.
Come, scusi, non ho capito. Non ho capito quello che ha detto. Di grazia, pupazzo.
Vediamo che presa per il culo mi hai preparato.
Visto e considerato che la scorsa settimana abbiamo avuto qualche problema per quanto riguarda le percentuali, abbiamo cercato.
Ma dai, ma guarda, ma non me lo sarei immaginato.
Abbiamo praticamente cercato. Vogliamo cercare di darle una mano.
Fare la tabellina del 9.
No, c'entra la tabellina del 9. No, abbiamo cercato dei problemi di dei problemini di matematica da risolvere praticamente.
Ma tu lo sai che io, cioè, se mi, se mi gira, stacco la chiamata e via, vero?
No, le abbiamo, guardi, le, gliele, abbiamo tro- gliele abbiamo trovati anche facili, perché li abbiamo trovati per i bambini di terza elementare, quindi...
No, ne ho bambini, ma voglio di farli.
Ecco, per esempio, aspetta un secondo. Allora,
E io ti darò tutte le risposte sbagliate apposta, lo sai, vero?
No, no, non lo fai questo. No. No.
Sì,
cerca,
sì.
Cerca di risolverne, tanto non li trovo neanche.
No, no.
Li avevo trovato prima, li ho persi praticamente. Eccoci qua. Allora, seconda, terza elementare, perfetto, eccoci qua. Allora, terza elementare erano, cos'era? Le frazioni, mi sembra, quello che avevo trovato. Perché tu avevi problemi con le frazioni praticamente e con le percentuali, mi sembra che fosse il particolare tuo problema, diciamo. Allora, ecco, per esempio, facciamo questo. Giuseppe possiede una collezione di 150 biglie. Un giorno decide... Un giorno
ma
decide,
perché nessuno si ribella?
Un giorno decide di regalare a suo cugino il 20% delle sue biglie. Quante biglie ha regalato Giuseppe?
Io non mi ricordo neanche quante biglie.
150 erano, pupazzo.
Quante?
Lo rileggo. Giuseppe possiede una collezione di 150 biglie. Un giorno decide di regalare a suo cugino il 20% delle sue biglie. Quante biglie ha regalato Giuseppe?
Aspetta che prendo la calcolatrice.
Ma che la calcolatrice? Ma lo faccia a mano! Ma lo deve fare a mente! Che
allora...
la calcolatrice? Che tristezza!
Quindi me ne allora, 20%, scusi, ne rimangono 120, quindi...
Che schifo. Mamma
ma
mia.
Ma non li so fare i calcoli a mente, mi confondo.
Ma è semplice.
Non ci so fare niente.
No, allora, in realtà ho cambiato problema, perché il problema era 150, gliene regalo un quinto. Quindi magari con un quinto potevamo farcela. Ma mi sa che abbiamo qualche problema da quel punto di vista.
Ma tanto non te li faccio, è inutile.
Perché non li sai fare o perché non hai voglia di farla?
Perché non so fare conti a me.
Ok, perfetto. Vabbè, allora ti faccio l'ultimo e poi ti lascio andare. Il gatto di Andrea, mangia ogni giorno un nono di una busta che contiene 450 croccantini. Quanti croccantini mangia un giorno il gatto di Andrea?
Aspetta che faccio 400
ma di devi farlo 9. A mente, non devi farlo a voce con la calcolatrice, ma che tristezza.
Ma non lo so fare a mente.
Ma cosa ci vuole, se ne mangia un nono di 450, cosa ci vuole, scusa?
Era 450, non 400. Ecco, vedi, ho pure sbagliato.
Ma sei anche sorda, oltre che diciamo anche con qualche problema di memoria, pupazzo. Mamma mia, vabbè. Va bene, pupazzo, mi sa che ci conviene lasciar perdere questa cosa, ma ci riproveremo la prossima settimana. Quindi grazie al pupazzo che ci ha fatto compagnia praticamente in questa sede.
Prossima settimana mi do per malata, benissimo.
Ma cosa? Ma che malata? No, vabbè. No, tra l'altro non ci sei domenica quando andiamo a mangiare, giusto?
Pronto?
Ehi, ho detto, ci sei domenica quando noi andiamo a mangiare?
No, alla fine no.
Mi spiace di questo, francamente. Va bene, va buono. Elena, grazie mille per esserti collegata anche quest'oggi. Ti congediamo. Ma che ti dispiace? Non è vero, eri contentissimo prima quando avevo illustrato l'idea.
Sono delle prove dove io non ho mai detto che questa è una grande idea.
Basta che ascolti la trasmissione delle 20:40 per trovare le prove della complicità di Rouge. Grazie a Pupazzo che ne ha trovato. Buonanotte, Elena.
Buonanotte, ciao.
Un abbraccio. Allora, andiamo a parlare di quello che è successo in questa giornata calcistica, aspettando il collegamento con Verona, se ci sarà, per le conferenze stampa di questa giornata calcistica. Cominciamo da oggi, praticamente, perché comunque abbiamo avuto un sabato dove ci sono state partite, diciamo, per una volta non tantissimo di grido, e poi una volta tanto una domenica dove hanno giocato tutte le grandi, praticamente. Juve, Inter, Napoli, Lazio, Milan e Roma hanno giocato praticamente tutte oggi. È stata una giornata di sorprese, perché comunque la Juventus oggi alle 12:30 non è andata oltre il 2-2 con il Sassuolo e ha ceduto di fatto la testa della classifica alla formazione dell'Inter, che invece ha vinto con la Spal per 2-1. Gianluca, commento alla partita della Juve e poi andiamo a parlare anche della partita della Spal. Da vedere l'Inter, anzi, chiedo scusa.
Semplicemente la Spal ha giocato con più voglia e la Juve sotto ricatto Ronaldo, non esce, lo ha detto pure Sarri, col cazzo che esce, e tenere fuori Dybala è un errore clamoroso, perché sta troppo bene in questo momento. In più, se Van Dijk che costava 84 ed è uno scandalo, De Ligt che ne costa 75... però non lo
io
si
oggi,
vede.
Io oggi ho giocato male, però sul gol onestamente non mi sento di attribuirgli tante colpe. Cioè,
parlo del gol.
No, in generale non ha giocato bene oggi De Ligt. Oggi in generale non ha fatto una
cioè,
bella partita.
Se si è fatto due mesi di giornali, soprattutto rosa, con Van Dijk che non vale quella cifra, vergogna, e poi Van Dijk che porta trofei, imbattibilità, De Ligt a poco meno di questa cifra, è sempre prima la Juve.
Diamogli
ma
tempo,
sta imbattibilità difensiva io non la vedo con De Ligt.
Diamogli tempo,
vedo che è un giocatore.
Diamogli tempo. Io dico di dargli tempo, perché comunque un gol
gli è stato dato, è sì, un buon difensore.
Siamo a dicembre, cioè non siamo a marzo.
Però tutti gli errori della Juve non arrivano da Bonucci. Cioè quello,
no,
Bonucci
no,
per quello quanto
no.
sia un giocatore...
Quello no, però ha anche lui le sue colpe su alcuni gol che ha preso la Juventus, non oggi per esempio, però, tipo in Coppa per esempio qualche gol per colpa di Bonucci l'hai preso effettivamente, senza non togliere a Bonucci, che comunque si è straguadagnato il rinnovo contrattuale con la Juventus. Il discorso
e
è questo.
Ha fatto anche lui una buona partita.
Il discorso oggi è questo, i problemi della Juve non mi sembrano solamente difensivi, mi sembra che i problemi più seri della Juventus sia nella qualità del
fate
gioco...
Fate schifo,
nella qualità del gioco, innanzitutto, che comunque non è un bel gioco, e principalmente da Cristiano Ronaldo, perché comunque Cristiano Ronaldo, bisogna dirlo, c'è un caso Ronaldo in questo momento, cioè, nel senso, non nel senso che ci sia un problema a livello giocatore, società e allenatore, semplicemente è un periodo, secondo me non ci sono poi così tanti problemi come dicono. Il discorso è, in questo momento Ronaldo sta giocando male, cioè non mi pare adesa maestà dirlo.
Ma tanto non esce.
Non esce perché è un giocatore che prende 30 milioni all'anno, è normale che non esca, secondo me. Cioè, non è poi
capito,
così inusuale.
Però
cioè...
oggi ho perso due punti perché potevi anche levarlo.
Li hai persi per altri motivi. Perché anche Dybala non è che abbia fatto sto gran sfracello, oggettivamente. Ha giocato nella mezz'ora che ha giocato, non è che abbia fatto chissà cosa, onestamente.
Però, sai, è un giocatore che è in forma, sta vedendo che la fiducia gli è arrivata, e poi all'improvviso a Sassuolo vede, ma certo, come gioca ancora lui.
Poi ti manca sempre Douglas Costa, che comunque quello è un'assenza importante oggettivamente, Douglas Costa in questa,
ma la Juve è superiore dal Sassuolo, eh? Sassuolo
no, sicuramente,
ha inserito...
non lo metto in dubbio, però Sarri ieri l'aveva detto in conferenza stampa che comunque questa sarebbe stata una partita più complicata di quanto non sembri. Non so spiegare il motivo, o dopo la Champions la Juve si scarica dopo aver dato qualcosa in Champions,
ma non ha neanche fatto un partitone in Champions, cioè l'Atletico Madrid è stato impassibile, non ha fatto niente.
L'Atletico Madrid però non ha fatto neanche un tiro in porta, aveva detto questo.
Non ha fatto nulla, è passibile,
no, però,
nel senso, partita che potevi fare anche due.
Siccome non ti scarichi a livello fisico, attenzione, a livello mentale.
Mentale.
Io parlo a livello mentale. Cioè, ti prepari per la Champions, perché comunque la Champions è un'ossessione oggettivamente per la squadra della Juve. Ti carichi talmente tanto per le partite della Champions che ti scarichi praticamente a livello mentale, poi fai fatica e fai gli errori che hai fatto poi oggi anche con Sassuolo, perché comunque il secondo gol è una catena di errori abbastanza importante, a cominciare dalla papera poi di Buffon, che è stata decisiva sul gol del 2-1 del Sassuolo. C'è qualcosa che non va in questa squadra, stiamo parlando di una squadra che comunque ha 36 punti in
ma infatti stiamo tagliando il capello a un 4, certo. Però io scarico mentale,
però, no,
insomma,
però, no,
è già
però,
passato,
non stiamo tagliando il capello in 4, perché comunque stiamo parlando della squadra che in questo momento è seconda in classifica, perché comunque
l'Inter l'ha già superata, è una squadra che non ha mai perso,
certo, per l'amor di Dio, certo, però in questo momento è dietro, cioè se il campionato oggi finisse l'Inter sarebbe campione d'Italia, per dire, cioè comunque è una notizia.
Vabbè,
e anche questa è una notizia, cioè quello che sto cercando di dire, cioè comunque è una notizia il fatto che comunque la Juventus quest'oggi non abbia vinto con il Sassuolo praticamente.
Vabbè, sì, però il Sassuolo è una buona squadra, gioca a pallone, non mi stupisco che il Sassuolo sia venuto a giocare, vabbè,
no,
la cosa
infatti...
Scansuolo...
Guarda che se andiamo a vedere, il Sassuolo ha fatto più punti di molte squadre di Serie A con la Juventus negli ultimi anni. Se andiamo a vedere, cioè, Sassuolo, l'ho detto oggi, parlando tra di noi, Sassuolo fa tre cose alla fin fine. Perché se guardiamo Sassuolo fa tre cose alla fin fine a livello di
quando gioca bene.
No, ma infatti, cioè, fa tre cose, ma le fa talmente bene che comunque è un piacere vederlo giocare. E oggi comunque ha imbrigliato la Juve. Poi oggi ha anche trovato questo Moretti, si chiama il portiere primavera.
Turati, Turati, grande Turati. Turati.
Scusa un attimo perché sta parlando Juric in una conferenza stampa. Vediamo se riusciamo a sentirlo.
Parte di Roma, mi dispiace, un po' rammarico di questo, comunque da riproverare poco.
Prendiamo l'audio da Roma TV.
Puoi dire, ma forse se non lo facevamo, se facevamo in modo diverso, la soluzione, il risultato poteva cambiare?
No, in queste partite cioè, si fa errore, si è punito, noi abbiamo fatto qualche errore di troppo. Però globalmente dove abbiamo fatto tantissime buone cose, queste squadre ti puniscono. Io mi sembra che anche c'è proprio a volte va così, perché c'è una situazione favorevole a noi dove per centimetri non ci è stato dato gol, dove abbiamo preso il palo, dove abbiamo avuto altre occasioni. Oggi è andata così, però prestazione rimane più che buona, ottima direi.
Ecco qua, ci hanno tolto subito il collegamento da Roma TV, dalla conferenza stampa. Evidentemente era un pezzo registrato. Non so se è andato in onda in precedenza su Telearena, ma non mi sembra che sia andato in onda in precedenza
la
conferenza stampa. Magari poi possiamo recuperarla e vediamo se poi arriverà ovviamente in conferenza stampa anche il mister giallorosso Fonseca, anche se ovviamente penso che parli con l'interprete, no Fonseca, perché non penso che parli benissimo poi in italiano praticamente l'allenatore della Roma, anche se sta migliorando fortunatamente. Dicevo, andiamo a parlare dell'Inter invece, perché comunque la notizia del giorno è che l'Inter è capolista del campionato, giustamente, anche peraltro perché comunque sta facendo un bellissimo campionato e merita comunque la posizione che sta occupando in questo momento. Vittoria oggi. Se vogliamo cercare un pochettino il pelo nell'uovo nella prestazione dell'Inter, perché comunque l'Inter oggi ha fatto una partita dominante, secondo me, rispetto alla SPAL, però ha rischiato. Perché ha rischiato? Perché non l'ha chiusa, ed è una cosa che magari in altre occasioni può creare problemi alla formazione dell'Inter, perché comunque nel secondo tempo la SPAL è tornata in partita e poi alla fine l'Inter per un motivo o per l'altro non è riuscita a chiuderla ed è rimasto il risultato praticamente in bilico fino al 94esimo, quando
erano anche stanchi mentalmente, anche
certo,
loro.
Per carità di
loro molto di più, perché arrivavano da una partita dove dovevano vincere, qua dopo i due gol hanno centellinato.
E vedi, però sono queste partite che però possono anche fare. Vedi la Juve oggi che comunque con il Sassuolo
la Juve aveva meno fatica mentale, perché certo, la Juve è già passata prima e non perde mai. L'Inter ha già perso una partita e vive queste partite malissimo, in più aveva fatto un partito una praga di sacrificio anche oggi. La SPAL non è che te abbia creato tanti pericoli, te li sei voluti creare da solo,
sì,
con un atteggiamento impaurito.
Scusatemi, parliamo di una squadra che però oggi ha avuto veramente tante occasioni, tante palle gol.
Sì,
cioè, una
ma
che,
quello non c'è neanche ecco, bisogno di vederlo.
Infatti io ho specificato che stiamo parlando del pelo nell'uovo, cioè comunque stiamo parlando di un dettaglio che oggi poteva essere migliore la parte dell'Inter, perché comunque l'Inter oggi quanti tiri in porta ha fatto? Ne ha fatti tipo 15?
10 in porta almeno.
Almeno 10 in porta, quindi comunque una squadra che ha raccolto molto poco rispetto a quello che ha creato e che, ripeto, in altre occasioni un dettaglio di questo tipo può, diciamo, può crearti problemi alla fin fine. Oggi, fortunatamente per l'Inter, non è stato così. E questa è la notizia
l'Inter ha un po' un problema di ricambio a livello metà campo e avanti. Cioè, bisogna qualche volta di far riposare sti giocatori. Sono fondamentali, basta vedere Martinez, però avrebbero bisogno di un giocatore, dare almeno un man forte nei cambi. Oggi ha ricambiato tutto il centrocampo perché era morto.
Anche perché effettivamente davanti non hanno, tipo, adesso non voglio guffare.
Politano e Esposito,
esatto.
Questi sono.
Però, con tutto il rispetto, in questo momento non sono su quel livello. Cioè, Esposito magari se, tenendo conto,
sarebbe che ma non lo sarebbe neanche Kulusevski.
No, ma stiamo parlando più che altro di un ragazzino di 17 anni, alla fin fine, per quanto riguarda Esposito. Forte quanto vogliamo, molto molto forte, anzi, però comunque parliamo di un ragazzino di 17 anni, con tutto il rispetto, Lukaku, e specialmente questo, Lautaro Martinez, che stiamo vedendo adesso in campionato, sono un'altra cosa. Quindi, effettivamente, un problema fisico per questi giocatori sarebbe un grosso problema per l'Inter. Vero che il mercato sta per riaprire, vediamo se l'Inter interverrà sul mercato per rimpolpare la rosa di Conte, e Conte continua a chiedere rinforzi da quel punto di vista, quindi comunque è una cosa costante da quel punto di vista. Però effettivamente c'è bisogno, comunque scherzi a parte, c'è bisogno di ingressi effettivamente nell'Inter, perché comunque effettivamente
giocatori di esperienza.
Se andiamo a vedere in alcuni reparti effettivamente gioca sempre gli stessi, vuoi perché comunque l'Inter ha comunque numerosi infortuni e tra l'altro continua per esempio la cosa interessante è che non sta alla fine pesando, risultati alla mano, l'assenza di l'assenza di Sensi, che tra l'altro purtroppo non si sa neanche quando rientrerà, che comunque è, una, è un problema, problema importante per l'Inter, perché comunque
ormai lo portano a Barcellona, questo è l'ultimo tentativo che faranno,
perché praticamente l'errore diciamo dell'Inter, se vogliamo fare usare questo termine, è mandarlo in campo in Coppa e poi lui ha avuto la ricaduta e praticamente è ancora fermo. E tra l'altro, e ripeto, non si sa quando rientrerà. Questa tra l'altro è una clamorosa occasione che ha avuto l'Autaro Martinez, che poteva fare tripletta nel secondo tempo. Si è praticamente impelagato a fare 86 finte davanti al portiere della SPAL, e il portiere della SPAL gli ha poi tolto il pallone. Un'occasione clamorosa per l'Inter, che avrebbe, secondo me, chiuso la partita con quel gol lì.
Guarderei alla fine il risultato finale. Lautaro e Lukaku hanno fatto più gol di Immobile.
Certo.
L'unica cosa che conta.
Assolutamente, assolutamente. Cioè, comunque, ripeto, lo ripeto ancora una volta, stiamo guardando il pelo nell'uovo. Però, diciamo, le squadre perfezioniste, e Conte è un perfezionista da quel punto di vista, secondo me l'avrà anche guardata questa cosa. Dobbiamo chiudere prima queste partite. Dobbiamo non prestare il fianco alla sfortuna, se vogliamo utilizzare questo termine. Ah, stavo guardando. No, si stanno intervistando su Telearena. Stanno intervistando, credo, giocatori del Verona. Quindi non c'è spazio per la conferenza stampa per il momento. Quindi direi di andare tranquillamente avanti con il resto delle partite di questa giornata. Abbiamo detto della Roma. Vogliamo aggiungere qualcosa sulla Roma, che ha battuto il Verona per 3-1?
No, già detto tutto in trasmissione. Fettersi il vestito brutto per rimanere alla festa più possibile. Tattica di Fonseca che ha funzionato a Verona. Come non c'è l'altro modo contro questo Verona. Giocare a calcio champagne col Verona non è utile. Uh-huh. E lo dimostrano le squadre che ci hanno provato.
Fiorentina
e varie.
Cosa vogliamo aggiungere sulla... Perché magari qualcuno non ci ha neanche ascoltato prima.
Beh, la Roma è in Champions in questo momento e
al quarto posto, esatto.
C'è sempre il problema degli infortunati, però li sta risolvendo. Fonseca si sta molto adattando a ogni partita, e l'unica prerogativa è capire se effettivamente la Roma vorrà dare una mano all'allenatore prendendo il vice Dzeko, che è l'unica cosa che manca.
Tu dici che potrebbe essere quella la prossima mossa di mercato?
Se la Roma vuol stare su, Fonseca ha bisogno di un vice Dzeko, di un'infermeria magari più libera.
Lì si può far poco, temo, perché credo che abbia molto sfortunatamente a che fare anche col campo, cioè col campo allenamento, perché comunque sono effettivamente troppi gli infortuni che ha avuto la Roma quest'anno, e non sono tra l'altro i primi tra l'altro negli ultimi anni
che li portano.
Esatto, esattamente, quindi c'è qualcosa che non va, o una preparazione nel campo, ma fin fine. Però cambiando allenatore le cose non sono cambiate, quindi comincio a pensare anche che possano essere le strutture dell'allenamento a questo punto, o comunque il campo, che effettivamente qualcuno ha già accusato, per esempio, per quanto riguarda...
Vabbè, andranno sulla salaria.
Non esageriamo, però effettivamente potrebbero diciamo avere qualche problema.
Sai come migliora il dribbling? Ma scherzi, sulla salaria.
Beh, insomma, non lo so, cioè, aumenterebbero gli infortuni probabilmente, però il dribbling effettivamente potreste migliorare. Comunque buona vittoria la Roma. Il Verona non ha neanche giocato male, onestamente. Ripeto quello che abbiamo detto prima durante la radiocronaca. Non ha giocato neanche male, però la Roma è più forte. La Roma è più forte, è messa meglio dal punto di vista puramente tecnico, e quindi oggi ha fatto valere.
La verità è una sola: il Verona non c'ha il centravanti, non può vincere se non c'ha un centravanti. Bello che fanno tutti i gol, ma l'attaccante servirà. Dzeko, lo vedi che fa la differenza?
Tu dici che è molto semplicemente quello praticamente il problema?
Ma gioca anche bene Verona, i gol li fa, ma non ha centro avanti. Non c'è un giocatore di riferimento davanti. Di Carmine, buono ragazzo, si impegna. Zaccagni con Lasovic, il miglior giocatore insieme ad Amrabat. Ragazzi, ma non possono fare gol faraoni tutta la vita. Mm-hmm. Verona, le buone partite, se le vuol comunque chiudere, ha bisogno di un centravanti. Ce lo avrebbe, ma non gioca, e ci avrebbe quell'altro di esperienza. Non gioca per lo stile di Juric, e il gol lo fa l'atteggiamento. Faranno pochi gol, però quando queste partite non demeriti tanto, però poi tu vedi Dzeko, Lukaku, Ronaldo e dici però questi contano. Che oggi Dzeko ha fatto la partita di sacrificio, ma alla fine tre gol li ha propiziati.
Parlando di casi, se la Juventus ha un caso Ronaldo, nel senso che Ronaldo sta giocando male e non...
Ma non c'è un caso Ronaldo. Ronaldo gioca, punto. No, virgola,
nel caso scavaglio. Ronaldo, nel senso che comunque Ronaldo sta giocando male e le prestazioni sono non so.
Ma tanto si risolverà semplicemente facendolo giocare di più. Non è che c'è grandi motivi.
No, vabbè, però ti dico, se la Juve ha questo caso, il Milan ha il caso Piontek, perché comunque parlando di giocatori che non la buttano dentro. Perché almeno Ronaldo fa gol su rigore. Piontek
è impegnato oggi,
neanche. Sì, però non segna. Cioè, comunque c'è sempre questo problema.
Vabbè, cambieranno, c'entra avanti. Che ti devo dire?
Tu dici che c'è realmente la possibilità che possa arrivare Ibrahimovic in questo Milan?
Tutto dipende dai soldi. Non è la bontà di Ibrahimovic.
Hai detto poco, se mi si passa l'espressione. Comunque, pare che
oggi...
Oggi Massara ha detto non c'è alcuna trattativa con Ibrahimovic.
Quindi è già sull'aereo.
No, che tecnicamente è vero, nel senso che comunque loro gli hanno fatto l'offerta, non c'è una trattativa. O l'accetta o non l'accetta, molto semplicemente. Non c'è spazio.
Tutto rispetto. Oggi col Parma potevano solo vincere perché il Parma non aveva le punte. L'unico attaccante era il tenente, ma ha giocato 20 minuti, non era neanche preparato per la partita. Kuzka c'entra avanti.
E di fatto il Milan comunque ha vinto con una botta di culo, possiamo dirlo, perché comunque
dopo aver dominato, perché ha fatto 30 tiri,
Esatto, esattamente, però non entrava dentro. Innanzitutto si perdevano all'ultimo passaggio in area di rigore, come spesso capita, tra l'altro, purtroppo, al Milan. In secondo luogo, poi comunque, appunto, quelle azioni che hanno avuto non sono riuscite a concretizzarlo.
No, fine Darmian è il risultato decisivo.
Sì, purtroppo col doppio errore, perché c'è stato poi l'errore e poi il rimpallo, praticamente, che ha favorito il recupero da parte di Teo Hernandez, che l'ha messa dentro per il gol che ha poi deciso il match.
L'unico dei nuovi del Milan che mi ha dato idea che ci sta bene lì. Bennacer piano piano, ma non è che sia sto fenomeno.
Sì.
L'unico che è dall'inizio che gioca bene è Hernandez, l'unico veramente.
Oggi parlavamo tra di noi della media punti, perché comunque se andiamo a vedere la media punti di Pioli è addirittura inferiore, se vogliamo, a quella di Giampaolo. C'è però un problema, guardiamo il calendario anche, perché comunque Pioli, da quando è arrivato al Milan, ha affrontato la Juve, il Napoli, la Lazio, la Roma, e adesso pian pianino comincia ad avere delle partite un pochettino più morbide, quindi una media punti che va soppesata numericamente. Effettivamente credo che questa sia oggi la seconda partita vinta da Pioli col Milan, perché ha fatto due pareggi e due vittorie, credo, no?
Due vittorie, un pareggio e due sconfitte.
Sono solo sei partite, no, sono sette, perché l'aveva cacciato dopo la settima, quindi sono sette partite che ha perché ha perso con ha perso con la Juve, con la Lazio e con Napoli, con la Roma, credo, scusa. Ha pareggiato con Napoli
e l'altra. Lecce.
Col Napoli e con Lecce, esatto. E ha vinto oggi col Parma e ha vinto poi a San Siro con la Spalla, soffrendo tantissimo, tra l'altro, anche in quella partita. Con la
polizia, sì, non,
con la
non vince convincendo, se questo è...
No, allora, secondo me il Milan gioca meglio adesso con Pioli. Cioè, io guardo giocare il Milan e il Milan gioca meglio. Quantomeno
non la butta.
Non la butta dentro, esatto. Cioè, ha quel problema lì, cioè comunque continua a segnare. Perché non la butta dentro? Lì possiamo aprire un discorso lungo come un libro, probabilmente.
E i tre davanti, con tutto rispetto, non sono tre attaccanti.
Esatto. A cominciare dal, appunto, dal problema Piontek, cioè comunque c'è ecco, questo intanto stiamo vedendo il gol che ha dato.
Ma Piontek, dovete ben capire, che al Genoa funzionava perché la squadra giocava un tipo di calcio molto mobile che gli permetteva di non fare il lavoro sporco. Al Milan deve fare il lavoro sporco, esatto. O lo fa e non tira, cioè, oppure gioca come al Genoa, la palla non gli arriva.
La costante del Milan negli ultimi tempi è stato prendersi tutti attaccanti che devono aspettare il pallone e non attaccanti che invece vanno a inseguire.
E fare un gioco dove
Ibrahimovic sarà così se lo prendono Ibrahimovic, quindi comunque il problema non si risolve,
sì.
Diciamo, però Ibrahimovic, allora, quantomeno dal punto di vista tecnico è un giocatore superiore rispetto a quelli che abbiamo appena citato.
Ma il problema non è chi arriva. Il Milan fa un tipo di gioco dove deve premiare gli inserimenti esterni, cioè dare la palla a Suso e Çalhanoğlu, quello che gioca al posto di Çalhanoğlu sulla sinistra.
Sì.
Il centravanti, per fare quel tipo di gioco, si deve un po' sacrificare, deve permettergli a questi due di avere tanto la palla in mano, così dice Piontek, tanto la palla in mano agli altri, non la può dare perché non è un giocatore che può stare 20 minuti senza toccare palla o sbattersi, perché poi non ha fiducia. si sbatte, si spreca, e quando la prima la palla gli arriva sporca non tira bene. Lo si vede in quasi tutte le azioni, non tira bene, deve farle lui le azioni. La soluzione al problema lo diceva sempre Dario: vogliamo che il Milan giochi meglio, smettiamo di mettere due giocatori che tengono 20 minuti di palla. Aspettiamo, Milan non ha mai rinunciato a Suso, l'ha fatto una volta e poi si è subito pentita perché ha fatto un gol da punizione. Può vincere una partita Suso, ma il Milan, se continua a fare che può dare 20 minuti di partita, la palla è due d'attacco esterni, Piontek sta lì a aspettare, non segna mai. Giocando in quella maniera lì, per esempio, Hernandez, che è un'ala, un terzino, è il giocatore che è più pericoloso del Milan, che ti arriva a 40 all'ora, ha un buon piede, da Juve-Milan è praticamente il migliore del Milan ogni partita, c'è poco da dire. E poi il problema è uguale, è sempre il solito, il centrocampo del Milan c'è da capire qual è l'identità. Bennacer fa una cosa, che si corre per tutto il campo, e Bonaventura è un puledro. Va riorganizzato, con Ibra miglioreresti il fatto che lui si può fare spondere e sacrificarsi, però se gli arriva una palla sporca fa gol.
Cioè, il fatto che il capocannoniere del Milan di questa stagione, insomma, vado un attimo a prendere la classifica al momento.
Credo sia 1-2. Forse Suso
allora,
di nuovo.
Allora, allora in questo momento il capocannoniere del Milan in campionato è Piontek con 3 gol, però tutti su rigore praticamente, credo, o quasi.
Teo Hernandez con 3.
Sì, oggi Hernandez, sì, perché non è aggiornata quella classifica che sto vedendo.
Ma è il miglior giocatore del Milan, perché quel tipo di gioco che fa dare 20 minuti la palla agli esterni.
Cioè, stiamo parlando di una squadra
cioè,
che
un terzino e va in attacco.
Stiamo parlando di una squadra che comunque in 14 partite ha segnato 13 gol, sono un po' pochini, onestamente.
E tre di un terzino, perché esatto. Sfrutta quel movimento. Beh, è una decisione tattica. Se Milan può continuare a giocare con tanto palla sugli esterni, farà tanti gol Hernandez, però non si disperi, non si fa solo gol da rigore.
Aspetta un attimo che adesso metto in ordine praticamente.
Oh, Suso l'ha fatto su punizione, Piontek che li ha fatti tutti su rigore, Cianoglu ha fatto un tiro da fuori.
Metto un attimo in ordine la graduatoria. Aspetta che stai saltando. Dicevo, stavo cercando di mettere in ordine la graduatoria praticamente del... Eccoli qua, dei gol segnati. Perché sono 3 Hernandez e Piontek, 2 Çalhanoğlu, 1 Suso, 1 Leao, 1 Kessié, 1 Bonaventura e basta, praticamente. Quindi stiamo parlando di una squadra che ha segnato 12 gol, praticamente, in 14 partite. Molto, molto pochi, francamente. Ne ha presi 17, per esempio, anche questo. Però non è quello il fondamentale. Se contiamo poi altre competizioni, non ci sono, perché comunque Coppa Italia Milan deve ancora giocare. In questo momento lo scenario per quanto riguarda l'attacco
del Milan... La Coppa Italia farà più gol, te lo dico io.
E da quando è arrivato Pioli, praticamente i gol sono stati segnati da Çalhanoğlu, Piontek su azione, effettivamente, non ha segnato su calcio di rigore contro il Milan, quindi ha fatti due su rigore.
Verona, vedrai, Milan-Verona ha fatto gol.
Poi ha segnato Hernandez, Suso, autogol di Bastos, Bonaventura, Hernandez e basta. Cioè, alla fine...
Sacco d'esterni, se
esatto, esattamente. E poi l'autogol, perché comunque con Milan-Lazio c'è stato l'autorete di Bastos. E questo è quanto, cioè comunque è una situazione non bella per quanto riguarda il Milan. Sentiamo ancora Juric da Verona, adesso ci fanno vedere la conferenza stampa da tutte le arena.
Nel gioco rispetto all'ultima partita.
No, siccome Samu non è stato di meno, penso che ha fatto quello che l'ho chiesto, solo che oggi veramente guardando Mancini e Smalling sono grandissimi giocatori, cioè quella era la mia sensazione netta, specialmente Mancini mi ha dato una impressione di un top player dietro, cioè veramente tanta roba. E invece Verre, secondo me, lui ha sentito un po' di emozione, c'era cioè meno preciso di solito, secondo me.
E poi volevo chiederti del cambio di Zaccagni, è stata solo una scelta tattica oppure ha riportato qualcosa, si è fatto male o è solo...
No, mi sembra che ha preso quella botta, ha cominciato a zoppicare, c'è da dire che ha fatto una partita, cioè, da quando sono io qua, migliore secondo me come prestazione di Mattia. Oggi è stato veramente bravo, deve continuare così e non tornare indietro.
Qualcun altro? Prego.
Mister, buonasera. Volevo...
Puoi dire nome?
Sì, sentare. Castagna, Francesca, Corriere dello Sport. Volevo sapere un giudizio sull'avversario, che cosa ha sofferto in particolare, scusate, secondo lei la Roma di questo Verona, e il contrario, cosa è successo poi nel secondo tempo?
No, secondo tempo stradominata da parte nostra, cioè non abbiamo sofferto niente. Il primo tempo anche penso che abbiamo sofferto poco, cioè qualche lampo, qualche accelerazione che ci sta. Se il primo tempo era diverso perché ci volevano prendere più alto, penso che abbiamo fatto bene a sfruttare spazi che si creavano. Secondo tempo si sono abbassati e si cercavano di contenerci così, però non ho sentito che stiamo subendo qualcosa di particolare.
Altro? C'è un filo di rammarico dopo.
Ok, niente,
di
ci tolgono
tipo.
Il collegamento dalla, diciamo, dalla sala stampa, perché comunque è andata in registrata praticamente la conferenza stampa del mister del Verona Juric su Telearena. Adesso vediamo se poi arriverà Fonseca ai microfoni della tribuna stampa. Penso di sì, però al momento non trovo neanche nulla dal punto di vista di immagini per quanto riguarda o comunque per quanto riguarda le dichiarazioni post partita in conferenza stampa. Parlando di squadre, allora, una squadra era in
che
crisi,
fanno gol, ti direi Lazio.
No, io parlerei del Napoli più che altro, perché credo che sia l'altra notizia del giorno.
Vabbè, ragazzi, l'ha detto Ancelotti, i giocatori non seguono nessuno, basta, c'è da fare.
Ed è brutta come cosa, francamente, questa.
Vabbè, però ancora una volta va ragione il presidente. Per quanto sia antipatico,
è sicuramente lo è, intendiamoci.
Pomposo, esagerato, ha ragione. Sono i giocatori che fanno comunella, e pure l'allenatore ha detto: vabbè, io ci provo, ne metto anche 8 in attacco, ma se non si impegnano, io che devo fare? Il presidente uguale, li ha multati, li ha provati a spronare, ma questi giocano solo in Champions perché sanno che in Champions si fanno vedere. Col Bologna in casa, nel derby, virgolette, le ha prese.
Perché nel derby, scusami, non ho capito.
Perché, vabbè, sono i discorsi. A Bologna ci sono tanti cittadini napoletani.
Vabbè, sì, ho capito, però oggi giocavano a Napoli.
Però diciamo che non festeggiano questo derby. Nel senso, no. Se devono fare Napoli e Bologna, viva Napoli. Tocca così.
Cosa possiamo dire su questo Napoli alla fin fine? Cioè, cosa c'è che non va in questa squadra? Cioè, che è una domanda, se vogliamo,
disunito, disorganizzato, ognuno fa come gli pare, nessuno li guida.
Però a questo punto la domanda nasce spontanea: cosa fare? Cioè, come risolvere? O comunque come pensare? Però da chi? Cioè, la cosa più. Cioè, o cacci 20 giocatori o cacci l'allenatore. Qual è la soluzione?
No, devi cacciare uno o due di quelli che sai che non stanno.
Premettendo
dando.
Che Ancelotti
tanto andrà
Ancelotti
via. Ancelotti
andrà via quando, però? La domanda è quando.
Fine anno,
via.
Fine anno. Lui già fine anno. C'è.
Lui già fine anno. Secondo me potrebbe anche andare via prima se il Napoli dovesse fare la catastrofe in Champions League, cosa che non mi auguro e cosa che non penso, tra l'altro.
L'unica è quella, però comunque sì, se ne va, ma non è dalla parte del torto. Comunque lui ti ha portato
non è colpa sua,
una partita dalla Champions.
Non è colpa sua. Diciamo, se voglio fare proprio un attimo il cattivo, Ancelotti quando è arrivato lo scorso anno a Napoli praticamente ci si aspettava probabilmente molto di più.
Credeva di avere la squadra di Sarri, semplicemente.
E secondo me non l'ha fatto. Cioè, questa grande novità a Napoli, questi grandi risultati, oggettivamente, secondo me, Ancelotti non li ha portati.
Ma la grande novità qual è?
Il discorso è questo. Loro, praticamente, quando hanno annunciato Ancelotti, la gente era convinta che Ancelotti veniva a Napoli. Napoli lottava per lo scudetto. Non ha lottato per lo scudetto. Quindi,
ma normale,
l'anno scorso la Juve ha dominato campionato, quest'anno non sta dominando campionato, però il Napoli ha 17 punti dall'Inter dopo 14 giornate. È evidente che comunque questa è una squadra che
è normale. Beh, normale. Uno come me che guarda tanto sport americano, te l'ho detto l'altra volta, la comparazione con i Celtics dei Big 3 è normale. È un gruppo che dopo Tot non ti dà niente di più. Il Napoli ha sbagliato a dire: metto un altro grande allenatore al gruppo che io ho, diciamo, premiato come la grande rivale della Juve. Sto gruppo è il quint'anno che è insieme, parlo dei veteranissimi, non ce ne ha più. I nuovi non si adattano perché i vecchi fanno come vogliono, allora i nuovi non hanno nessuno che li guida. Ancelotti, questi sono i risultati, ne mette 8 in attacco, prova il centrocampo offensivo, oggi ha provato Zielinski mediano, dai, con Elmas e Ruiz che erano mezzali, Lozano, Insigne, Llorente, Milik, o non segnano, e allora perdi perché poi sono più organizzati gli altri e vincono. Jelenovic non lo batti se non sei organizzato. Risultato oggi.
Mihajlovic, tra l'altro, che abbiamo rivisto con grande piacere venerdì durante la conferenza stampa. Un po' meno piacere d'abbigliamento, francamente, di Mihajlovic, però vabbè.
A me piace, vabbè, ogni son gusti,
dai, sembrava Handicap, nel senso del fumetto, alla fin fine. Mancava solo che faceva la conferenza stampa dal divano, praticamente, e poi...
Vabbè, perfetto.
No, però è una battuta. Diciamo che il senso estetico di Mihajlovic, secondo me, era rivedibile per quanto riguarda la conferenza stampa di venerdì. Sì, per carità di Dio, molto meno rivedibili le parole, oggettivamente, che ha detto, perché ha detto delle parole molto molto
Bologna,
belle.
Da quando adesso lui è ritornato pianta fissa, ha fatto 4 punti. Sì, non lo c'era, vedo che si riprende.
Non c'era oggi, giusto, mi sembra, non era oggi in
partita. Vabbè, però che c'è, cioè che non è più che è lì, a comunque, fare le fasi.
Esatto, che comunque è lì. E lì al loro fianco per quasi ogni giorno, mettiamola. Che poi, vabbè, sempre comunque, è sempre comunque rimasto al loro fianco. Non direttamente, sul campo, però diciamo dalla clinica. Lui comunque si faceva sentire, seguiva gli allenamenti. Aveva,
ora c'è,
parlava.
Ora
adesso lo vedi. Sì, c'è. Sì, esatto. Esatto, magari non è al 100% dal punto di vista fisico, né credo potrà essere al 100% fisicamente.
Però la squadra sta bene e comunque.
Però lì, cioè, comunque il fatto di averlo lì comunque a livello psicologico fa la differenza. E oggi diciamo che c'è stata la tempesta perfetta, cioè comunque, anche se non c'era Mihajlovic, comunque ha trovato un Bologna, c'è stato un Bologna carico, o comunque un Bologna che ha saputo approfittare della situazione, e contemporaneamente un Napoli in quasi disfacimento, che comunque ha... che comunque diciamo ha creato questa situazione per fare.
Eppure in Champions aveva fatto 1-1,
sì, esatto, esattamente. Cioè, comunque ecco, la Champions alla fine, quanto ha influito la Champions? Andiamo a vedere nelle squadre che hanno giocato. Perché comunque l'Inter oggi ha vinto. Non ha faticato, perché comunque l'Inter non ha faticato. Ha faticato se vogliamo chiudere la partita.
Sì,
la Juve oggi ha faticato.
Giocava male. Cioè alla fine
il Napoli oggi ha giocato male, perché comunque il Napoli oggi ha anche perso, tra l'altro, dopo aver fatto una bella partita.
E a Liverpool ha dato tutto, esatto. Però oggi si è visto che non era un fatto fisico.
E l'Atalanta ha giocato bene, ma ha trovato contro il Brescia, quindi con tutto rispetto per il Brescia, però poi apriremo la parentesi sul Brescia.
Eccoci qua, come al solito, torinista che vuole sempre diminuire la forza della squadra più bella d'Italia. Voi,
va bene, parliamo adesso della Lazio, che è meglio. Parlando di squadre che hanno giocato in Europa, perché comunque tecnicamente la Lazio è ancora dentro, per la lotta per la
Europa League. Però c'è Ciro Immobile.
Deve sperare in un miracolo, cioè deve sperare di battere il Rennes tra 2 settimane, e contemporaneamente deve sperare che il Celtic batta il Cluj in casa per passare il turno.
Dopo il bel trattamento che gli ha fatto in casa e poi a Glasgow.
Esatto. Oggi però, comunque, la Lazio oggi ha avuto ragione, direi senza alcun problema.
Di un Udinese che non esiste.
Esatto, di un Udinese che più che altro...
Non ha fatto un tiro in porta, 4 fuori, ma proprio fuori.
Parlando di allenatori fantoccio, che poi vabbè è anche un insulto detta così, però poverino Gotti fa quello che può in panchina, perché comunque... Gotti ricordiamo che non vuole star lì, è l'unico allenatore che non vuole starci.
Ma nessuno vuole andare all'Udinese.
E quindi ha detto, no, io veramente sono il secondo, non ho alcuna intenzione di fare allenatore titolare. E vabbè, però nessuno ci viene, quindi sarai titolare fino a vita natural durante.
Fino a che a gennaio non troveranno qualcuno. Io intanto volevo andare a prendere.
Sai che secondo me va avanti fino a giugno invece Gotti.
No, qualcuno arriva, però io volevo andare a prendere, scusami tanto, sì, il nostro amico.
Quale? Non so, sarà tuo amico innanzitutto, però...
Tutto no, perché il dottor Velasquez è amico anche tu.
No,
e...
è amico tuo, precisiamo, io non...
Allora, ti dico, Velasquez da quando è sul Setúbal ha portato un gran pareggio col Guimarães che gioca in Europa League.
Ma sì, ma allena il Setúbal, cioè non è che stiamo parlando... Non stiamo parlando del Benfica, con tutto il rispetto.
Però un allenatore che tu potevi richiamare...
Ma che richiamare? Ma per carità di Dio, cioè...
È 14esimo, su 18.
Ecco, l'Udinese in questo momento è, che non mi ricordo, è giù, però non mi ricordo
più o meno lì.
Ecco, appunto, più o meno nella stessa posizione.
Attenzione, il Setúbal è la peggior squadra d'Europa perché ha fatto solo 4 gol, okay, ma ne ha presi 8.
Ah, che culo, in quante partite?
12.
Vabbè, cioè ha fatto 4, ha preso 8 gol in 12 partite, non ne ha presi tanti tutto sommato.
Ma non fa gol.
Il fatto che, esatto, quanti 0-0 ha fatto nel
primo gioco? Tanti.
Ecco, appunto, immaginavo che fosse quello.
Chi è l'allenatore prima? Velasquez è arrivato da poco.
Sì. No, vabbè, allora, la Lazio ha la fortuna, se vogliamo, di trovarsi l'Immobile che al nono gol consecutivo in campionato. Gliene mancano due per
ragguagliare. È già 17, vedi.
Esatto, gliene mancano due partite di fila con gol per ragguagliare la striscia di Quagliarella e quella anche di Batistuta, che era quella record praticamente del nostro campionato. Se segnerà le prossime tre domeniche, batterà ovviamente il record di Batistuta. Che
non lo batte il record, però.
Vediamo delle partite che ci sono nella prossima giornata. Va detto che la Lazio, c'è la partita per, diciamo, per arrivare a 10, la Juve. Esatto, sabato arriverà la Juve all'Olimpico. Vero che la Juve
è il test finale della Lazio.
Esatto, vedere la forza della Lazio. Sabato alle 20:45 con diretta su DAZN, tra l'altro, perché è anticipato.
L'abbiamo vista. No, l'ultimo precedente è quella che eravamo tutto il gruppo a vederla a casa tua.
Juventus-Lazio lo scorso anno, sì.
Quella è stata l'unica volta in cui la Lazio ha giocato molto meglio della Juve, però
sì,
la Juve,
e poi l'ultimo
quarto d'ora, l'ultimo
quarto d'ora due gol della Juve, perché vittoria assolutamente
perché immeritata della Juve. Attacca Lulic, sì. Ecco.
Era proprio il simbolo della Juve allegriana quella partita. Cioè, la partita giocata malissimo per due giocate pazzesche dei singoli e anche un pochettino di fortuna, e la Juve vince praticamente.
E anche un po' la Lazio che non ha coperto quello. Questo momento sta bene.
Che va detto, fino a questo momento è anche un pochettino il modus operandi della Juve di Sarri, va detto questo. Però effettivamente...
Ah, no, perché Sarri porta il gioco, Allegri era un infame, merda, bus, esonero, ora...
Sì, effettivamente, se le robe che faceva Sarri le avesse fatte a lei, effettivamente le cose sarebbero finite molto peggio. A livello di opinione pubblica, quantomeno, mettiamola così.
Sta giornata io sulla Lazio salterei l'opinione, perché l'Udinese non esiste, non è stata squadra, non è mai scesa in campo, la Lazio ha giochicchiato. Quindi, fattore Europa è il poco, perché la Lazio in 30 minuti ha finito la partita, il secondo tempo ha palleggiato. Diceva pure l'inviato Rai, ha detto, vabbè, stanno palleggiando in questo momento. D'altronde è entrato anche un certo Anderson Andre, primavera dalla Lazio, per fare un quarto d'ora. Cioè, quando metti un primavera un quarto d'ora dalla fine? Perché ormai...
Intanto, parlando dell'altra squadra di Roma, cioè la Roma, la formazione giallorossa...
Fonseca l'hanno portato via.
No, ci arriva notizia da forzaroma.info che praticamente Fonseca ha concesso un giorno di riposo ai giocatori. Cioè, domani non ci sarà allenamento. A Trigoria, dopo la vittoria 3-1, si ripartirà martedì in vista diciamo della partita di venerdì sera contro l'Inter, che è una partita molto importante. Venerdì alle 20:45
le romane hanno proprio il compito di testare le capoliste, nonché le romane hanno bisogno di dimostrarsi coi muscoli, perché in questo momento Roma città sta andando benissimo.
Andiamo a vedere tra l'altro il prossimo turno del campionato, visto che l'abbiamo appena citato. Venerdì alle 20:45 Inter-Roma con diretta su Sky, sabato alle 15 Atalanta-Verona, alle 18 Udinese-Napoli, tutte e due in diretta su Sky, alle 20:45 su DAZN Lazio-Juventus, domenica il lunch game alle 12:30 e Lecce-Genoa in diretta su DAZN, alle 15 il pomeriggio Sassuolo-Cagliari e Torino-Fiorentina in diretta su Sky, Spal-Brescia invece su DAZN, alle 18 Sampdoria-Parma e alle 20:45 il posticipo Bologna-Milan, che noi seguiremo in diretta con la radio.
La partita della verità di Pioli
e 40. C'è la possibilità che noi si segua anche Inter Roma venerdì sera. Vi terremo eventualmente aggiornati e ve ne daremo ovviamente notizie in settimana sui nostri canali social, facebook.com/punte di 100, che è il nostro praticamente la nostra pagina Facebook. Torniamo alle partite di questa giornata. Facciamo un passo indietro, andiamo alle partite di ieri. Parliamo dell'Atalanta. Atalanta che ha, diciamo, ragione senza neanche troppa fatica, francamente, del Brescia. Brescia che pare nelle prossime ore annuncerà l'esonero di Fabio Grosso, che credo abbia portato ben 0 punti da quando è sulla panchina.
E tanti
del Brescia.
E devi togliere il patentino.
Addirittura. Cioè...
Io sono d'accordo col dottor Fabio De Nardi. Leviamogli un anno il patentino a Grosso. Zero. Anzi, meno, perché ha demoralizzato Balotelli. La squadra non c'è più e rivogliono l'allenatore di prima. Vedete voi.
Sì, è una situazione non facile, effettivamente. Cioè, il Baretto che... Cioè, quando è andato via Corini la situazione sembrava effettivamente problematica, effettivamente, per il Brescia. Il problema è che adesso è diventata anche peggio, probabilmente, rispetto a prima. Il classico caso di cambio di panchina che non porta... non porta beneficio.
Ma l'ha fatto Cellino, quel criminale. Ma vogliamo veramente dare credibilità a quell'uomo? Io non lo so. Cioè, già non è credibile. Sta squadra fa quello che può. Rispetto a Lecce, gioca troppo normale. Gioca da Serie B. Lecce ha implementato il gioco. Vedi quello che ha fatto a Firenze. Lecce ha fatto la partita che ha fatto il Sassuolo a Torino. Nato in casa degli altri ha dominato.
Io adesso, adesso
io
vado,
gioco così.
Adesso vado a cercarmi il ruolino da allenatore di Fabio Grosso, perché sono curioso. Perché so,
a Bale avrà fatto. Allora, Verona.
Allora, te lo dico, sì, te lo dico subito. Allora, lui,
in Serie A,
allora, lui ha allenato. Lui ha allenato, te lo dico subito. Allora, ha allenato 2007-2018 il Bari. Ha giocato 43 ed è arrivato praticamente con 20 vittorie, 14 pareggi e 12 sconfitte. Ed è arrivato praticamente. Te lo dico subito.
Zona playoff.
Zona playoff, non è arrivato ai playoff. Poi 2018-2019 ha allenato il Verona in Serie B.
Promosso, dopo che però ha giocato 7-8 partite male, la piazza lo voleva mandare via. E poi comunque il Verona è andato in Serie A.
E poi ha allenato il Brescia e il Brescia 3 partite, 0 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte.
Ma allora, ma se un allenatore neopromosso non viene neanche riconfermato, appena promosso il Verona ha detto no, cambiamo immediatamente allenatore.
Esatto, è stato esonerato.
Io ci sarà.
E poi nelle giovanili ha allenato la Juventus in primavera non ottenendo assolutamente nulla, perché per esempio in campionato ha fatto l'ultima parte della stagione 2013-2014, ha fatto 7 partite, vinte 4, pareggiate 2 e perse 1. Poi ha fatto i playoff del campionato primavera ed ha perso anche lì. 2015-2016 ha fatto praticamente i playoff e non ha vinto neanche lì il campionato. Cioè, anche la Juve primavera, che comunque non è una squadra scarsissima, non ha, l'unica cosa che ha vinto fino a questo momento a livello di allenatore è il torneo di Viareggio 2016 e basta. Perché se parliamo di un allenatore che comunque grandi risultati non ne ha avuti. Strano che comunque goda di questo credito, almeno nelle squadre di Serie B e adesso anche in Serie A, comunque con la panchina di Brescia. Strana questa cosa, francamente. Non sto dicendo che Grosso è un allenatore scarso, però numeri alla mano, effettivamente è un allenatore che comunque non...
Te lo dico io,
grandi risultati non ne ha avuti. Vai.
Ah, te lo dico io perché ho visto il Verona l'anno scorso, non per gufare, ma perché speravo di averlo in Serie B.
Anche per gufare, mettiamo così.
Ma senti, ma se le trasmissioni del Verona erano tutte a dire sto qua non ci capisce nulla, con la squadra che ha non riesce neanche a arrivare primo, poi è comunque andato a playoff ma ha corrotto di cuffia, è arrivato settimo dei 7 posti e ogni partita l'ha vinta perché la squadra avversaria non aveva la sua squadra, cioè esperienza e cattiveria. Con Juric, ma quella squadra lì guarda dov'è, comunque vuol dire che il gruppo era forte. Se lui non è riuscito a vincere la Serie B con quel gruppo è scarso, non lo riconfermi dopo che si è promosso. E comunque a Bari non ha fatto niente di che.
Credo che sia il
a Brescia,
dato,
vabbè,
credo che sia il dato
in mano.
Il dato più eloquente, effettivamente, il fatto che lui non sia stato riconfermato dopo la promozione.
Ma guarda, ma Bari non aveva fatto niente di che, aveva una delle squadre migliori da comunque non è andato su. A Verona aveva una delle top 2, è arrivato settimo, è passato in Serie A, buon per Verona, ma perché il Verona a Cittadella l'ha distrutto, però non giocava bene, cioè tifosi, c'erano le trasmissioni di Verona, basta ve le riprendete, della famosa telearena, dove erano ogni 2x3, ma sto qua con sta squadra cosa me ne minga fa?
Torniamo un attimo a Napoli-Bologna, perché ho trovato una sintesi della conferenza stampa di Ancelotti del post partita. Direi di sentire un attimo quello che ha detto l'allenatore del Napoli.
È molto delicata, molto complicata. Sembrava che la partita di Liverpool potesse essere una svolta. In realtà siamo caduti nella stessa fragilità e negli stessi errori della partita precedente. Quindi sentirsi in discussione è il minimo. È vero che la squadra non riesce a mantenere certi equilibri. Abbiamo fatto un buon primo tempo, ma la squadra non era così compatta come doveva essere, quindi quello sicuramente è un aspetto che va migliorato velocemente. Poi dopo c'è l'aspetto, diciamo, emotivo, caratteriale di una squadra che non riesce a gestire i momenti delicati della partita.
Spieghiamola, perché sentite degli effetti audio un po' strani. Hanno preso praticamente le dichiarazioni di Ancelotti e hanno tagliato le pause, ed ecco perché c'è questo effetto un po' strano, però le frasi sono assolutamente intere.
Lo scelte sicuramente Mertens è stato gestito dopo le partite con la nazionale per tenerlo fresco per la partita di Liverpool, cosa che peraltro ha fatto molto bene. Callejon è stata solo, diciamo, una scelta di carattere tecnico, tattico, per cercare di giocare in una maniera leggermente diversa. La maggior parte delle responsabilità mi tocca,
come inevitabile, però allo stesso tempo ho piacere di confrontarmi con la squadra domani, perché io credo che anche loro si debbano sentire responsabili, non con la mia percentuale, un briciolo di responsabilità la devono avere anche loro, perché il momento è troppo negativo per essere tutta colpa di uno. No, quello di venerdì è servito per chiarire alcune cose, quello è un discorso che è già stato chiuso, ora se ne apre un altro che è quello con me e con la squadra. Se vogliamo uscire velocemente da questo momento, come ho detto, la presa di responsabilità la prima cosa che si deve fare. L'unità di intenti c'è, ho sentito dire la squadra è contro l'allenatore, io credo che ci sia un'unità di intenti da parte mia e dei giocatori, mi sento di avere un'ottima relazione con i giocatori, nessun giocatore ha mai mancato del rispetto, io credo che lì bisogna un po' questa relazione che abbiamo tra di noi migliorarla, metterla un po' più, diciamo, sul duro, nel senso che non vedo proprio motivi di frizione o di attrito con i giocatori, tutt'altro, e lo stesso vale per la società, ci confrontiamo tutti i giorni, cerchiamo di migliorare le cose, siamo tutti coinvolti al 100%, credo che questo momento può finire velocemente e deve finire velocemente perché stiamo facendo troppo male. Su Mertes e Caiacono io non ho mai parlato con loro di mercato, la situazione contrattuale dei due giocatori deve essere gestita giustamente dalla società, aver fatto un buon primo tempo, secondo me la squadra mancava di equilibrio, quando si perdeva palla si faceva fatica a riconquistarla, abbiamo lasciato per troppo tempo il possesso come una squadra poco compatta, credo che è soprattutto un problema di atteggiamento, non è un problema tattico. Tre giorni fa abbiamo dato una dimostrazione di grandissima solidità, oggi abbiamo modificato un po', abbiamo giocato con i tre centrocampisti, dove la partita è stata aperta stasera è stata, diciamo, nel pareggio, che non abbiamo avuto l'energia, la lucidità per gestire il momento di difficoltà, abbiamo preso tanti gol, che magari una maggiore compattezza soprattutto in questi momenti credo che sia soprattutto, diciamo, l'aspetto mentale che deve essere migliorato. L'obiettivo è di far sì che questa stagione possa rimanere una stagione positiva, i tifosi posso dire di avere pazienza, mi metto dalla parte loro, sono delusi, dispiaciuti, posso che dargli ragione, siamo tutti amareggiati, però io devo essere lucido per cercare di trovare la soluzione il più in fretta possibile.
Come sempre molto onesto Ancelotti nelle dichiarazioni, cioè comunque non è un allenatore che si trincera dietro, diciamo, parole di circostanza, effettivamente non sono d'accordo con lui sull'idea che lui sia il maggior responsabile della situazione del Napoli, però si è preso
deve prendersi le colpe, però lo sai, certo, purtroppo nel calcio moderno non puoi cacciare 20 giocatori.
È il discorso anche che ho fatto prima, cioè comunque sì. Quale può essere la soluzione? O prendi praticamente o cacci Ancelotti o cacci 20 giocatori, mi sa che è più facile cacciare Ancelotti.
O la soluzione intermedia, cacci uno o due veterani a gennaio e a patto che non sei più in Champions.
Sì, sarà molto, in Europa League te ne puoi fregare. Sarà molto interessante vedere
cosa fa in Champions il Napoli. Cioè
cosa farà a gennaio il Napoli, perché comunque è una, diciamo, una interessante vedere quali saranno le mosse di
secondo me uno dei due capi dello spogliatoio ciao,
vediamo se effettivamente sarà,
e i nomi sono quelli lì, io non dico Calleon, però Calleon, Mertes, Insigne, questi qua su quelli su cui Napoli ha puntato. Koulibaly no, perché comunque Koulibaly a giugno magari sono i giocatori a cui Napoli ha dato le chiavi della squadra. 5 anni che sono lì, non hanno mai vinto niente, tutto qua.
Vediamo un pochettino cosa accadrà. Ci rimane, diciamo, facciamo un altro passaggio. Parliamo di un'altra squadra che comunque ha problemi da quel punto di vista, un po' come il Napoli, ovvero la Fiorentina. La Fiorentina che ieri ha perso 1-0 in casa contro il Lecce, in modo, possiamo dirlo, abbastanza anche inatteso, tutto sommato.
Ha giocato molto meglio il Lecce, vedi tu.
Sì, è stata una buona parte del Lecce. In questo caso, però, al contrario del Napoli, dove della Laurentiis post partita non se ne è neanche sentito quest'oggi, Commisso si è subito adoperato in prima persona, facendo scudo al proprio allenatore, dicendo: se dovete fischiare qualcuno, fischiate me, non fischiate l'allenatore. E basta, sostanzialmente. Cioè, comunque ha difeso pubblicamente il proprio allenatore, ha fatto lo scudo.
La discussione è che se prima Montella era un fenomeno, adesso è uno scarpone, non ci siamo.
No, cioè, la verità sta nel mezzo, probabilmente.
Ma la verità è semplice: la Fiorentina è nel terzo anno zero, è la terza volta che il progetto riparte.
Il problema è a monte, che una squadra in rebuilding è al terzo anno che riparte il rebuilding, cioè tre volte che rifai la squadra e dici ok, ripartiremo.
Sì, va detto, lì va detto, diciamo, a parziale difesa di questo terzo anno di rebuilding, che quest'anno è cambiata la proprietà, quindi comunque
sì,
si spera che sia l'ultimo, cioè si spera che comunque sia l'inizio,
sia un pare, zero questo.
Pare che cioè, togliamo il pare, è una dirigenza che comunque sembra avere grandi piani, perché comunque anche non a livello di squadra, però il fatto che comunque loro vogliono costruire un centro di allenamento del valore di 70 milioni di euro, perché quello del Real Madrid è 80 praticamente, per fare un paragone, vuol dire comunque che c'è comunque un'idea di progettualità e anche comunque un'idea a lungo termine piuttosto seria dietro.
Ma basta vedere la squadra quanto è giovane, cioè è una squadra che non deve fare ora classifica, la farà fra due anni. Ora bisogna distrarre il pubblico con buone partite.
Ora c'è da risanare i conti innanzitutto della Fiorentina, perché i conti della Fiorentina
e quello lo stanno facendo.
Esatto. Nel momento in cui si risaneranno i conti, si potrà anche investire probabilmente un pochettino di più. Cioè, bisogna aumentare i ricavi, il solito discorso. Bisogna aumentare i ricavi di modo da poi avere la possibilità di investire.
Assolutamente. Svernare quando e gioca. Portare, come dire, fare nome, per dire altri suoi amici in Germania o Ribery, la Fiorentina si gioca bene.
Ribery è qui per quello, quando gioca poverino, perché continua a farsi male, adesso, ieri di nuovo lesione dei legamenti della caviglia, pare siano solo due settimane fortunatamente, però comunque sarà di nuovo delle settimane in cui starà assente, o è infortunato o si fa buttare fuori per tre giornate come è successo qualche settimana
fa. Quello forse è stato però la Fiorentina sì, almeno mi preoccupa la classifica.
No, non sto dicendo questo, non sto assolutamente dicendo questo.
Preoccupano quelle cose lì, cioè.
Ho accomunato le due situazioni, perché comunque Montella è andato un po' in discussione ieri dopo la sconfitta con Lecce, però Montella, aggiungo, è un andare in discussione che secondo me era anche immeritato, francamente.
Ma anche se lo mandi in discussione, la Fiorentina non ha fretta. La tifoseria della Fiorentina è famosa per essere una tifoseria che vuole risultati. Viene da due anni dove l'anno zero è stato come il mandato zero di un certo partito, cioè sì, finto, non è mai esistito due anni di rifacciamo tutta la squadra. È un gruppo super giovane. L'unico problema che ti ho detto è che quando sei in rebuilding e devi rifare la squadra partendo finanziariamente, la squadra deve giocare bene e mostrare i prospetti. Questo lo si è fatto fino a che Ribéry ti ha tirato un po' la carretta. Appena levato Ribéry, manca la personalità di molti giocatori e la deve dare l'allenatore. Montella è anni che gli dicono non mette personalità nei giocatori, cioè si rompe Ribéry, che si fa? Vanno tutti a guardare Montella e Montella non ha idee. Ieri Liverani ha detto non stanno facendo nulla, attacchiamo, e Lecce ha vinto la partita. Il Lecce è una squadra che gioca col suo modulo, sa che probabilmente si salverà col gioco, e tanto il Lecce non può acquistare giocatori, la Fiorentina deve divertire col gioco. Ma dal Cagliari sembra che Montella, quando si girano a chiedergli mister che si fa, Ribéry è uscito, boh, giocate come sapete, più o meno di lui ti risponde così, facciamo tre passaggi più sulle stelle. Poco può fare, quella è.
Ci rimane solo una partita da vedere a livello di highlights, che è la vittoria parlando di una squadra che è stata contestata anche nonostante la vittoria, cioè il Torino, che praticamente ha vinto 1-0 contro il Genoa e al ritorno a Torino è stata accolta dalla contestazione.
Allora, senti, ripeto, se la miglior partita di Verdi è un 6+, contesterei anch'io, con tutto il rispetto. Ieri il Genoa ha fatto una partita di sacrificio, ma non trovavo veramente la il Torino. Io prego l'anima di Mazzarri che non ha un attaccante in questo momento, io non so come ha fatto ieri a vincere, e il pubblico uguale, ha fischiato per quello, era evidente che la partita Mazzarri stava pescando qualsiasi cosa pur di fare un'azione attacco, non c'è l'attacco, è ovvio che la contestazione è non ci abbiamo degli attaccanti seri, perché se si rompe Belotti alla fine,
a parte Belotti, esatto,
Mazzarri se non gioca, e Mazzarri non può dire non si impegna, non gioca bene, due anni che è qua e non fa mai una partita buona. Fa giocare Verdi, che gioca come un ragazzino delle elementari, fa un assist e poi si ferma. E Berenguer, che era la prima punta, il pubblico contesta che Torino l'anno scorso era arrivato a 60 punti e doveva magari fare il salto di qualità. Il Torino è sempre questo Torino, dove è vero il Torino non può fare investimenti, però hai Milico, non l'hai dato in Serie B, ora non dico al Chievo, non l'ha data al Pisa perché ha detto ci punta, ma ha giocato. Buongiorno, l'aveva fatto giocare a Mazzarri, non gioca mai. Aina vede, non vede il campo, l'anno scorso comunque fece bene Aina, era uno sconosciuto del campo.
Sì.
Laxalt io non lo vedo mai in campo. Tu l'hai visto in campo?
No, praticamente no. Ma ha detto anche che il Genoa gioca poco. Ma ha detto anche che il Genoa ieri ha preso anche due pali, quindi è stato anche molto sfortunato il Genoa.
E comunque il Genoa non ha demeritato, ha fatto la sua partita, che Genoa in questo momento ha quel problema lì. Non c'ha il centravanti.
Anzi.
Comunque... Genoa non ha la punta, non c'è. In questo momento Genoa non ha un attaccante. Pander fa quello che può. Il terzo attaccante era Sturaro, che ha fatto due roulette, ha perso due palloni. E Favilli è un pacco della Juve, ma ci sono i pacchi dell'Inter e del Milan. Favilli è un pacco della Juve, è lì perché è della Juve. Ma non, Pinamonti non fa gol. Capisco Thiago Motta che si gira e dice: oh, il turco è Pinamonti e sto qua, provo, sto qua, qualcuno me lo farà un tiro in porta. Finché non rientra qua Mengen è così. Ma il Torino è peggio. Ieri sera c'era disarmante, io leggevo sul blog del Torino, tifosi che dicevano: veramente, se Mazzari deve, povero Mazzari che sta a fare gli schemi con chi? Che Berenguer gioca a 50 metri dalla porta. Chi lo fa il gol? Fortuna è arrivato un gol di Bremer. Però Torino la prossima non lo fa un gol di Bremer.
Anche, anche bello, tra l'altro, perché comunque è saltato molto in alto l'angolata.
Allora, giocano in casa con la Fiorentina. Io non... Cioè, forse è una partita che puoi vincere, però la sensazione
partita,
che Torino...
Torino-Fiorentina partita 0-0, lo dico proprio... Lo dico, qui lo dico,
no,
qui lo nego.
No, non credo, perché comunque tutte e due hanno bisogno di fare una vittoria. Secondo me sarà una partita a livello di... Se uno vuole vedere una partita bella di pallone, questa è una partita confusionaria. Una squadra cerca di far gol.
Io ti dico che invece sarà una partita in cui entrambe si... Cioè, secondo me, dove entrambe si cagheranno sotto... E quindi finirà 0-0.
Questo è la mia, no, secondo me quella più Milan-Bologna, per dirti.
Anche giusto,
più risultati anche positivi fa, meglio è. Il Torino,
anche giusto,
io,
hai ragione anche tu. Hai ragione anche
non
tu
lo quello. So, Torino ha quel problema, non può far mercato perché non ha i soldi da buttare via. Ne ha già buttati 25, vedete voi.
E questo è quanto, abbiamo visto credo tutte le partite. Domani c'è il posticipo tra Cagliari e Sampdoria. Quella dovrebbe essere una bella partita, secondo me. Quella dovrebbe essere una...
La Samp è disperata. Il Cagliari ormai ha visto che il Napoli non va e sono in Europa. È l'esame del Cagliari. Se vince il Cagliari è praticamente candidato a un posto europeo. Non Champions League, però secondo me se vince domani al 30% va in Europa League. Perché comunque mette 8 punti, eh? E non sono pochi.
Apriamo un attimo la parentesi sul sorteggio dei campionati europei, che è stato, diciamolo, particolarmente benevolo con l'Italia, no? Direi.
Il ranking, ragazzi, si chiama ranking. Se vinci le partite che non contano, sì, accumuli punti e poi il ranking non ti becchi Germania, Francia, Portogallo.
Come ti è parso? Cioè,
miglior girone poteva prendere l'Italia.
Ti garba come girone quello che ha avuto l'Italia.
Sono partite divertenti. Sinceramente non vedo grandi difficoltà. Il solito problema dell'Italia è che non fa gol. Però l'Armenia, dai.
No, dai. Cioè, guarda, io ti ricordo che
l'Italia è un tipo di gioco che Milan sogna.
Con un altro allenatore, io ti garantisco che quel girone lì non l'avremmo vinto in questo modo.
No, perché Mancini giustamente non ha fatto esperimenti fino a poco più della metà, poi l'ha fatti gli esperimenti. Uh-huh. Ha capito che l'Italia centravanti non ce l'ha a livello europeo, però ha un sacco di ali brave. Giochiamo sulle ali. E ogni partita, se azzecca la giusta qualità e numero di giocatori che stanno bene, l'Italia è una tostissima squadra. In più eredita un grande apporto difensivo. L'Italia difensivamente è una delle migliori in questo momento,
L'Italia
è più forte dell'Italia, non ce l'è.
L'Italia tra l'altro ha anche evitato il girone della morte con la Francia, Germania e Portogallo. No, culo, che ranking, qui è culo praticamente.
Ah, guarda che anche il ranking, se l'Italia fosse rimasta l'Italia puttana, invece l'Italia che si impegna e va viene seriamente premiata anche con un girone dove si può impegnare. Turchia, Galles e Svizzera sono squadre in sviluppo, come l'Italia. L'Italia però ha la difesa più forte delle tre e gli esterni d'attacco più forti delle tre. Sul resto deve pensarci il mister, però... I punti forti ce li ha più l'Italia delle altre tre, se non sei d'accordo. Gli esterni d'attacco l'Italia è la più forti, top 3 dell'europeo, la difesa è top 3 dell'europeo. Mentalità e flusso di gioco. Sono le cose che all'Italia mancano sempre. Se le mette Mancini, secondo me, semifinale c'è l'Europa.
non lo so se arriveremo in semifinali, però secondo me faremo molto bene all'europeo.
È da semifinale Italia, l'Olanda c'è.
No, poi bisogna sai cosa? Bisogna vedere chi beccheremo. Bisogna vedere chi beccheremo poi nei prossimi turni. E la domanda, cioè in questo momento è impossibile dirlo, perché non so se hai letto come verranno formulati gli ottavi di finale.
L'ho visto, non mi interessa, ti posso dire che allora, l'Italia può giocare
con spieghiamo. Tutte le squadre. Allora, praticamente la spieghiamo. Passano praticamente, ci sono 6 gironi da 4 squadre, passano le prime due e le 4 migliori terze. A seconda di chi passa, dei gironi da dove usciranno le 4 migliori terze, verranno generati gli accoppiamenti. Perché, per esempio, facciamo un esempio: se passano le terze del girone A, C, D, F, ci sono degli accoppiamenti. Se passano A, C e F, ci sono ancora degli altri abbinamenti. Quindi
ci sono tanti accoppiamenti.
Lo scopriremo così. Cioè, in questo momento è assolutamente impossibile sapere chi saranno le nostre possibili avversari.
Però la certezza
che tipo di cammino potrebbe avere l'Italia. Vai.
Allora, la certezza è una: l'Italia, ti tolgo l'Olanda e la Francia, con le altre se la gioca tutte. L'Olanda è troppo in voga adesso.
Anche col Portogallo? Dice che se la gioca l'Italia?
Portogallo se la gioca tranquillamente. Dai, Ronaldo. Okay. Dai, c'è solo Ronaldo nel Portogallo. Olanda in questo momento è più forte. La Francia la metto più forte solo perché ha vinto il mondiale. Germania, Spagna, Inghilterra. L'Italia dov'è che è inferiorissima? Non la vedo. È una squadra che non ha niente da perdere. Quello è il pericolo per le altre. L'Italia non ha niente da perdere. Tanto peggio degli anni scorsi, che può fare?
Allora, stavo cercando un attimo se ci sono delle prime pagine dei quotidiani sportivi.
C'è anche la mia intervista autosprint, probabilmente, dove ho scommesso un tiramisù con la Masolini per il prossimo.
Non ci sono le prime pagine di tutto sport.
Pare che
i tifosi del Verona si siano fatti ben volere, perché pare che siano partiti con discriminazione territoriale nei confronti dei giocatori della Roma. Pare che tra i vari simpatici cori, i tifosi del Verona, sia stato anche Sporchi Terroni, per esempio. Vabbè, vedremo se sono stati sentiti e B, se ci saranno eventuali provvedimenti. Questo va detto che è comunque una cosa che arriva dalle pagine romaniste, dalle pagine, diciamo, di informazioni legate alla Roma.
Direi la FGC che me lo... No, la FGC no, però qualcun altro.
Perbacco deve morire, per chiudere, abbiamo 100 secondi.
Perbacco, Leicester, che è la vera alternativa a Liverpool, in questo momento.
Sì.
E... niente da dire, una squadra che gioca benissimo a calcio, Brendan Rodgers. Mi piace, mi stuzzica l'idea che sia Brendan Rodgers l'uomo che ha perso lo scudetto per colpa di Mancini a giocarsi con Liverpool lo scudetto in questo momento. È uno sfizio. Mi piace come storia.
Allora,
devi morire. Quoto il signor Bomba, mazzave Ferrari. Niente da dire. C'è un'annata dove l'ha presa da tutti. Pure neanche nei top 3 nei piloti, quindi bene.
Allora, dicevo che non ho l'immagine da mandare in onda, però ho praticamente tratta dal video con il commento del direttore di Tutto Sport, dove presenta la prima pagina di domani. Il titolo principale di Tutto Sport è Conte va a 102, Juve accelera. Poi, vediamo un po', Lautaro firma il sorpasso Inter, i nerazzurri marciano con la stessa andatura che portò il tecnico a record di punti in campionato. Sarri frenato dal Sassuolo e vediamo un po' che emozione dei complimenti di Buffon, perché parla di praticamente del portiere del Sassuolo che ha avuto i complimenti da Buffon. Poi colpo del Milan con Hernandez, Bologna urlo per Mihajlovic, vediamo se c'è poi altro in prima pagina, ma non mi sembra, perché non viene mostrata praticamente la prima pagina per intero del Corriere dello Sport. Per quanto riguarda invece la prima pagina del Corriere dello Sport Stadio, se ce l'abbiamo, perché la Gazzetta sicuro non c'è come prima pagina, vediamo un pochettino se riusciamo a trovarla e eventualmente a commentarla, ma credo che non sia ancora pronta, perché adesso i giornali li chiudono più tardi rispetto agli anni passati. Quindi niente, direi che possiamo fermarci qua, perché è la mezza. Grazie per averci ascoltato fino a questo momento, grazie Radio Albator, grazie Gianluca Rouge,
e aspettiamo nel 2020 col tiramisù della
col tiramisù da Masolino,
okay. L'ho già mangiato col caffè scaduto, l'ho già detto,
che schifo, che tristezza. Va bene, grazie a Gianluca Rugge, grazie anche al pupazzo Elena Trovato che ci ha che ci ha fatto compagnia in precedenza. Con il campionato torniamo sicuramente domenica prossima con Bologna Milan come pallonari, forse anche venerdì sera con Inter Roma, però lo vedremo ovviamente durante la settimana. Grazie per averci ascoltato e buonanotte, i pallonari tornano domenica prossima, alla prossima.
Entra in campo con Team Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team.